Buonasera a tutti, prendiamo posto. Sì. Chiedo al segretario di fare l'appello, prego segretario.
Buonasera, Angeli William. Assente. Azzolini Cristina. Bertolini Giuseppe ha giustificato l'assenza. Bettinazzi Nicola.
Presente, buonasera.
Bortot Mario.
Presente.
Bresciani Stefania, assente giustificata. Cazzanelli Paolo.
Presente, buonasera.
Chemotti Roberto.
Presente, buonasera.
Chiesa Ivo, assente. Corradini Fabrizio,
presente.
Cossali Micol,
presente.
Di Spirito Giuseppe, assente. Divan Leonardo, assente giustificato. Fait Carlo.
Presente.
Filippi Davide.
Presente.
Francesconi Miriam.
Presente.
Caifas Bianca. Assente. Galli Gabriele.
Presente.
Corici Omar, assente giustificato. Luzzi Cristina. Minucchi Andrea.
Presente.
Miorandi Arianna.
Presente.
Mullici Fation. Ploteger Carlo. Pomaroli Riccardo.
Presente.
Pozzer Ruggero. Presente. Previ Di Mauro. Robol Giulia. Veronesi Roberto. Assente. Zambelli Andrea. È entrato Angeli William. Anche Di Spirito. Cena, Spirito, e
Cristina Luzzi.
Luzzi, sì.
Bene, procediamo anche con la nomina degli scrutatori. Chiedo Arianna Miorandi e Di Spirito, grazie. Allora, siamo in 22. E iniziamo col primo punto all'ordine del giorno. Imposta immobiliare semplice, LIMIS, approvazione delle aliquote per l'anno 2024. Do la parola alla sindaca.
Sì, grazie Presidente. E questa è la delibera che si fa ogni anno e che riguarda naturalmente l'imposta dei tributi IMIS. Voi sapete già che ne abbiamo ampiamente parlato anche all'interno della riflessione fatta sul documento unico di programmazione e sul bilancio, nelle sue cifre, facendo una riflessione ad ampio spettro su come la scelta, peraltro riconfermata anche rispetto ai percorsi precedenti riguardava la necessità di non gravare sulle tasche dei cittadini e quindi tenere comunque una situazione di consolidato rispetto allo storico pre-Covid, proprio perché la situazione, le condizioni, intanto rispetto a un bilancio comunque solido lo consentivano e poi chiaramente come segno anche di attenzione tra le tante altre situazioni descritte insomma all'interno del documento, per noi era importante anche nel rispetto, diciamo così, delle difficoltà e delle problematiche che ci sono per le famiglie anche della comunità roveretana. Quindi con questa premessa io da un punto di vista tecnico lascio la parola naturalmente alla dottoressa Pinotti, credo, o al dirigente Fessi, non lo so, adesso verificheranno loro, per entrare più nel dettaglio naturalmente tecnico della delibera stessa. Grazie.
Grazie Sindaca, prego.
Grazie, saluto i consiglieri. Come accennava la Sindaca, vi presentiamo la delibera che riguarda le aliquote appunto di IMIS per il 2024. Per quanto riguarda l'illustrazione tecnica, passo appunto anch'io la parola alla responsabile dell'ufficio tributi, dottoressa Pinotti, che vi cercherà di sintetizzare quella che è la manovra che l'amministrazione comunale appunto ha deciso di mettere in campo. Da parte mia, come dire, colgo l'occasione per ringraziare la dottoressa Pinotti del lavoro che svolge come responsabile dell'ufficio e tutti i colleghi dell'ufficio tributi. In questo periodo, come sappiamo, è il periodo anche del pagamento, no, della seconda rata dell'IMIS 2023 e stiamo, come dire, svolgendo un servizio di sportello, scusate, di supporto ai cittadini sia in presenza che appunto attraverso altri strumenti di cui adesso ci siamo dotati, per cui li ringrazio, come dire, del lavoro svolto durante l'anno e alcuni anche di alcuni, diciamo, picchi di attività che si hanno quando appunto ci sono i momenti del pagamento. Passo la parola a lei per quanto riguarda l'istruttoria della manovra.
Buonasera a tutti, non ci sono grosse novità, quindi io farei un breve excursus di quelle che sono le principali caratteristiche della normativa che è rimasta invariata e di quella che è la proposta, dopo lascerei magari spazio più alle domande se ci sono. Allora, la normativa non è cambiata rispetto all'anno scorso, il protocollo finanza locale del 2023 integrato dall'accordo del 7 luglio per l'anno 2024 ha sostanzialmente confermato le aliquote che la provincia propone e che sono vigenti fin dall'anno 2018. Allora magari le riassumiamo brevemente, sì, la provincia e il protocollo confermano l'esenzione per l'abitazione principale, l'aliquota del 3,5 per 1000 per le categorie di lusso a 1, 8 e 9, l'aliquota agevolata del 5,5 per 1000 per gli uffici categoria 10, per i negozi categoria C1, per i laboratori artigianali categoria C3 e per gli alberghi categoria C2. Il 5,5 e il 5,5 per 1000 anche per gli opifici, quelli con rendita inferiore a 75.000 euro catastale. Si sente? Ah, mi devo avvicinare. Ok. Ecco. E poi dicevamo sempre il 5,5 per 1000 anche per gli stabilimenti industriali e per gli stabilimenti commerciali con rendita catastale inferiore a 50.000 euro. E vengono confermati l'aliquota zero, praticamente l'esenzione per gli strumentali agricoli con rendita catastale inferiore a 25.000 euro, l'1 per 1000 per gli strumentali agricoli nel caso in cui la rendita sia superiore a 25.000 euro, le scuole paritarie è confermata l'esenzione, quindi aliquota zero. E per tutte le altre categorie di 3, di 4 ospedali, di 6 palestre, l'aliquota rimane il 7,9 per 1000 e anche per gli stabilimenti industriali e commerciali con rendite superiori a 50.000 euro. E poi l'aliquota zero per i comodati gratuiti alle onlus, tutte le altre categorie, seconde case, banche, arredi edificabili, B non esenti, scontano l'aliquota dell'8,95 per mille. L'unica novità che è stata introdotta dalla finanziaria dell'anno scorso, della legge provinciale 20 del 2022, la legge di stabilità per l'anno 2023, è stata la rimodulazione della definizione di abitazione principale. Questa normativa è stata rivista perché è entrata in vigore, cioè è stata approvata una sentenza della Corte Costituzionale che ha reso illegittima la normativa IMU a livello nazionale e quindi la definizione di abitazione principale IMU, che era praticamente analoga a quella che era stata introdotta anche per l'IMIS. Per ovviare al rischio di incostituzionalità della norma provinciale, anche il nostro legislatore provinciale ha rivisto quella che è la definizione di abitazione principale, che rimane sempre legata alla residenza anagrafica e alla dimora abituale, ma del possessore, e quindi è stato espunto dalla normativa il riferimento al nucleo familiare. Questo che cosa comporta? Che nel caso in cui ci siano coniugi che hanno scisso la residenza pur in costanza di matrimonio, possono, se hanno il requisito della residenza e della dimora, avere due abitazioni principali. Chiaramente questo cosa vuol dire? Che è stato trasferito sui comuni l'onere della verifica e del controllo, perché la residenza anagrafica è certificata, la dimora abituale va verificata e controllata. Da questo punto di vista, i coniugi che eventualmente decidessero di avere le due residenze scisse, perché per ragioni loro personali vivono separatamente comunque, devono presentare al comune entro il 30 giugno di ogni anno di quando è avvenuta la scissione, quindi dal 2023 hanno tempo fino al 30 giugno del 2024 per farci una comunicazione scritta che farà scattare la possibilità di avere l'aliquota salvo verifiche. Da questo punto di vista abbiamo avuto il supporto dei vigili e abbiamo attivato fin dall'inizio dell'anno le verifiche su tutte le domande che ci sono state presentate. Questa è un po' la situazione che si è creata nel 2023, abbiamo avuto 20 comunicazioni, di queste 20 comunicazioni 17 sono state accolte, una respinta, una è stata ritirata e una è in corso di verifica. Queste domande possono anche comportare rimborsi per le annualità pregresse. Di questi rimborsi abbiamo avuto 9 richieste, 6 sono stati accolti, 1 è stato respinto, 1 è stato ritirato e 1 è in corso di verifica. Complessivamente i rimborsi si sono attestati intorno ai 9.700-10.000 euro, adesso con quella in verifica al massimo si potrà arrivare sui 15.000 euro. Quindi questo è stato un po' il lavoro che ci ha portato questa novità. Devo dire che coi controlli dei vigili siamo riusciti a verificare puntualmente caso per caso. Le aliquote che vengono proposte in questa delibera che dovrete analizzare, dovete approvare, sono quelle di confermare le agevolazioni che il Comune a carico del proprio bilancio, perché queste agevolazioni sono agevolazioni comunali che non verranno ristorate dalla provincia, ha già approvato anche negli anni scorsi, per non gravare ancora sulle attività economiche. E le aliquote proposte sono quella di ridurre l'aliquota al 2 per mille anziché al 5,5 per mille come proposto da protocollo finanza locale, per le categorie C3, laboratori artigianali e di mestieri, per le categorie D2, alberghi, e per le categorie D3, teatri e cinema. Per i D3 l'aliquota proposta dal protocollo finanziario locale sarebbe stata non più il 5,5 ma il 7,9. E mantenere anche l'agevolazione di aliquota, è sparito tutto, per i negozi, che l'agevolazione al 4,5 per mille. Queste agevolazioni comportano un peso per il bilancio comunale pari a 269.500 euro, senza chiaramente trasferimento provinciale. Qui avete una tabella che riassume le aliquote, qui in rosso avrete le agevolazioni che ho appena illustrato. Il gettito si mantiene invariato, e qui c'è un po' l'esplosione, se a qualcuno interessa può vederle nelle slide, di come si arriva in base alle varie categorie per aree edificabili, per altri fabbricati, a 12.250.000 complessivi. Il trasferimento provinciale, la provincia sul fondo perequativo trasferisce determinate agevolazioni, e il fondo perequativo è stato calato quest'anno perché allora, come abitazione principale rimaniamo invariati sui 653.000 euro. Il trasferimento per le esenzioni per le cooperative sociali è di 13.200.000. Quello che è calato è il trasferimento per l'immobile D, è calato di 300.000 euro perché la provincia ha rivisto quella che è il trasferimento sui D. Gli immobili D scontano un trasferimento praticamente allo Stato. Che cosa vuol dire? Che dalla normativa decreto Monti, quando si è passati da ICI ad IMU, il decreto prevedeva che tutti i comuni italiani trasferissero per fondo di solidarietà per sostenere la finanza pubblica il gettito degli immobili D. Quindi i comuni trentini che incassano gli immobili D, a questi comuni vengono trattenuti questi importi e che vengono trasferiti dalla provincia allo Stato. La provincia ha rivisto tutti i classamenti dal momento che la stima che era fatta in precedenza era del 2016-17. Tra il 16 e il 17 ad oggi abbiamo avuto molti classamenti D, quindi questo che cosa vuol dire? Che abbiamo incassato più gettito dagli immobili D, che però poi la provincia ci trattiene, quindi questi 300.000 euro li perdiamo quest'anno perché ci trasferiscono meno fondo perequativo. E questo è un po' l'andamento dei comodati gratuiti. Come sapete, noi abbiamo già approvato l'aliquota agevolata del 3,5 per mille per i comodati gratuiti a parenti e affini di primo grado, quindi tra i comodati, tra genitori, figli, generi, nuore o suoceri. Questo andamento si è visto che si è stabilizzato intorno ai 200.000 euro. Devo dire che negli ultimi due anni è leggermente calato perché abbiamo fatto dei puntuali controlli e quindi comodati gratuiti che erano partiti e avevano perso i requisiti, perché ricordo che il soggetto che ha incomodato gratuito deve essere lì residente e dimorante. In realtà alcuni sono andati via e quindi abbiamo recuperato qualcosa, comunque intorno ai 200.000 euro ci siamo stabilizzati. È stato fatto anche un confronto tra le aliquote di Rovereto e le aliquote di comuni similari, allora similari per territorio e zona, che abbiano attività industriali e che abbiano più o meno abitazioni principali e altri fabbricati simili a Rovereto, e abbiamo verificato comuni tra i 20.000 e i 100.000 abitanti. Se avessimo applicato allora in un comune solo di confrontabile con Rovereto, è stato introdotto l'agevolazione per i fabbricati dati in locazione con canone concordato, anche in questo caso se noi avessimo, e è stata compensata con l'aumento per gli altri fabbricati abitativi, se avessimo applicato l'aliquota di questo comune avremmo incassato circa 600-700.000 euro in più. E poi abbiamo fatto anche un confronto con un altro comune un po' più piccolo ma similare, e abbiamo verificato che le aliquote sono estremamente più alte, avremo incassato circa 14 milioni. Qui si passa poi ai casi, agli esempi di calcolo che tralascerei perché sono quelli che avete sempre visto tutti gli anni, quindi eventualmente se poi ci sono domande io avrei finito con la presentazione delle slide.
Grazie. Prima di passare alle domande e agli interventi, comunico che è entrata la consigliera Gaifas e che ci siamo anche dimenticati di dire che l'assenza del consigliere Veronesi è giustificata. Ci sono domande? No, allora possiamo procedere con gli interventi. Prego, consiglieri. Consigliere Chemotti, prego.
Grazie Presidente. Velocemente, innanzitutto ringrazio gli uffici per la presentazione. Devo dire che è sempre buona cosa fare un confronto anche con gli altri comuni, perché altrimenti il quadro può anche essere limitato e limitante in termini proprio di considerazioni rispetto alla scelta delle aliquote. Quindi benvenga anche questa ultima slide di paragone. E detto questo, il tema dell'agevolazione titolava una slide crisi energetica, crisi economica. Ormai 3 anni di questa consigliatura, 3 anni che ci troviamo di fatto sempre a ribadire, prorogare queste agevolazioni proprio per una situazione di crisi. Mi viene da dire, le crisi dovrebbero essere qualcosa di temporaneo, quando si prolunga nel tempo probabilmente non è più una crisi ma uno stato di normalità. In realtà poi sappiamo che sono differenti crisi che si susseguono una dietro l'altra, per cui di fatto si passa da una crisi all'altra in una situazione, ahi noi, di normalità che non dovrebbe essere tale. In questo caso, chiaramente c'è la situazione energetica. Sulla situazione economica mi preme sottolineare un aspetto che va chiaramente nella direzione di sostenere questa scelta di agevolazioni importante proprio per sostenere le famiglie e per quanto riguarda l'aspetto dell'abitare, perché come sappiamo c'è la questione dei tassi di interesse che stanno aumentando in maniera estremamente significativa. È un costo che pesa sulle tasche delle famiglie in maniera molto importante. Penso che tutti noi conosciamo situazioni familiari di giovani che hanno acquistato casa, hanno aperto un mutuo negli ultimi 10 anni con tassi prossimi allo zero e quindi hanno costruito uno stile di vita e basato su una loro economia familiare sostenibile sulla base di tassi di interesse molto bassi. È chiaro che in previsione era prevedibile che sarebbero aumentati, però sono aumentati con una rapidità impressionante, portando nel giro di pochissimi mesi a impattare sull'economia familiare, come dicevo prima, in maniera estremamente significativa. Sono tante le famiglie giovani che hanno aperto un mutuo da pochi anni che sono già in difficoltà. La considerazione che mi viene da fare è che siamo passati nel giro di 30 anni da una situazione Italia in cui bene o male con uno stipendio una famiglia media poteva vivere, a una situazione odierna dove anche con 2 stipendi, se il mutuo è stato fatto in una determinata condizione, si rischia di non arrivare alla fine del mese. Ora, io non voglio fare grandi discussioni perché non ho le competenze per entrare nel merito delle questioni microeconomiche, macroeconomiche, tassi di interesse, eccetera, eccetera. Però è evidente che qualcosa deve essere andato storto. Io ricordo, fine anni 90, primi anni 2000, l'ingresso nell'euro, la famosa frase era «lavoreremo di meno e guadagneremo di più». Evidentemente qualcosa è andato storto. Poi, per carità, non si può prevedere tutto quello che può succedere, però qui e adesso, esatto, c'è da dire che questa è la situazione contingente, è una situazione di cui si parla poco, mi viene da dire non si parla per niente. I giornali riempiono sempre delle situazioni, per carità, gravi, di crisi che ci sono in vari ambiti sociale, guerre purtroppo che mietono vittime innocenti in giro per il mondo, e è giusto porre l'attenzione su quello, però c'è questo scappa di silenzio che bisognerebbe anche rompere. Ho aperto questa parentesi proprio per porre l'attenzione rispetto a una situazione che non è lontana, è quotidiana, è qui. Io penso che anche l'assessore sappia di queste situazioni, sono emerse in una seduta di commissione, quindi chiudo qua, non volevo dire molto di più, però ben venga che si continua nella direzione di agevolare, di tenere le aliquote basse. Chiaro è che insomma sarebbe bello che se ne parlasse veramente di più, in modo da non dare per scontato che così è e ci dobbiamo arrendere, ma sarebbe bello che la politica e l'informazione prendesse più a cuore questa questione, perché è una questione che tocca, ripeto, famiglie e giovani che sono il presente e il futuro dell'Italia. Grazie.
Grazie consigliere. Nel frattempo è entrato il consigliere Chiesa e anche il consigliere Veronesi. Prima ho detto, mi sono sbagliata, era una giustificazione del ritardo, non dell'assenza. Quindi siamo in 25. Altri interventi? Prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente. Prima di entrare nel tema di quello che è la delibera in merito all'IMIS, vorrei ricordare sindaca, oggi reggente. Oggi stiamo discutendo delle delibere proposte dagli uffici, non so se oggi o domani si inizia il DUP e il bilancio. Spero e mi auguro che da domani la sua maggioranza sia presente in aula. Eravate in 16, è entrato adesso il consigliere Chiesa e siete in 17. Perciò cioè, noi siamo responsabili, perché vogliamo bene la città di Rovereto, però su un tema importante come quello che ha il bilancio la maggioranza deve essere in aula, non ci sono santi che tengano, cioè proprio Presidente, lei può dire quello che vuole, come minoranze diciamo le nostre, perché questo è un atto politico quello che stiamo facendo, e di conseguenza io credo che su un tema così fondamentale di quello che è la presentazione del DUP, la discussione del DUP e del bilancio, che almeno la maggioranza vuol dire che non gli va bene nemmeno la maggioranza? Questo è il concetto, e non credo. Però malattie non so cosa dire, assessore Previdi, sono ingiustificabili. Cioè, e questo è il concetto, perché su questo tema io credo che è fondamentale il fatto che almeno la maggioranza in una discussione così importante debba essere presente. E chiudo la parentesi. E, entrando nel merito di questa delibera, dove che si parla che con il protocollo d'intesa fra la PAT e il Consiglio delle Autonomie Locali e il protocollo integrativo per l'anno 2023 con l'accordo per l'anno 2024 del 7 luglio 2023 hanno dato conferma del quadro delle aliquote già approvate fino al 2023. L'approvazione delle aliquote definite nel protocollo d'intesa garantisce ai comuni il ristoro in compensazione del minor gettito derivante dalla manovra IMIS. Sono state anche confermate alcune facoltà di agevolazione in capo ai comuni, e questo con risorse proprie. Il nostro comune, come ha affermato prima la dottoressa Pinotti, ha voluto confermare alcune agevolazioni di aliquote a favore delle attività economiche già previste negli anni 2020 e 2023, per i C3, i D2, i D3 e i C1, con un minor gettito per il comune di 269.500 euro. Nel 2023 era prevista una minore entrata per 298.000 euro. Dunque, questo è già un fatto molto importante, che riusciamo ad avere maggiore entrate nel merito dell'IMIS. Mi auguro che con la nuova legge provinciale di stabilità 2024 vengano introdotte altre agevolazioni per permettere un'ulteriore riduzione del carico fiscale su alcune categorie economiche e sulle famiglie. Non bisogna dimenticare che la maggiore entrata tributaria del nostro bilancio è rappresentata dall'IMIS per circa 12.250.000 euro. E come ho fatto in passato, per coerenza, anche quest'anno presenterò degli emendamenti. Vorrei anche notare che l'anno scorso non li avevo presentati e non avevo chiesto nessuna agevolazione, responsabile del fatto che vi era una riduzione di entrata da parte della nostra partecipata Dolomiti Energia. E faremo come gruppo una richiesta di agevolazione a favore di alcune tipologie di immobili, i comodati abitativi, i canoni concordati e per le attività economiche, e specificatamente per i C1. E in merito per le unità immobiliari a canone immobiliari locate a canone concordato, l'aliquota è del 0,895% e la richiesta è quella di ridurla a un massimo al 0,450%, per non penalizzare coloro che accettano di concedere in locazione per i soggetti conduttori a canone concordato e di locazione compreso fra il minimo e il medio concordato tra associazioni sindacali. Io mi ricordo che l'anno scorso avevo presentato l'atto di indirizzo in merito a questo, no? Che era quello di aggiornare in concerto con le competenti associazioni di categoria l'accordo territoriale per le locazioni a canone concordato, definendo i volumi minimi e massimi del canone mensile per metro quadro. E mi sembra che il Comune l'abbia fatto questo, una parte, non vorrei sbagliarmi perché eravamo in ritardo da anni, era bloccato. E rivedere e rendere pubblica la suddivisione delle aree omogenee del Comune di Rovereto. E sono andato a ripercorrere un po' il discorso del canone concordato, non vorrei sbagliarmi, dottoressa Pinotti, però c'è una normativa nazionale in merito al canone concordato, dove le agevolazioni per gli immobili concessi in locazione al canone concordato, in base a quanto disposto dall'articolo 1,760 della legge numero 160 del 2019, per le abitazioni locate a canone concordato, di cui la legge numero 431/1998, legge sulle locazioni abitative, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%. Il nostro Comune fa questo o non rientra? Cioè, questa è una domanda che può rispondermi. Dunque, tale agevolazione consiste in una reazione dell'IMIS dovuta al 25%. E questo si può aumentare o diminuire. E questa riduzione dovrebbe avvenire in maniera automatica, a prescindere dalla singola delibera comunale. Eventualmente potrà prevedere ulteriori riduzioni dall'imposta dovuta. In merito agli altri tre emendamenti che presenterò, li presenterò al momento opportuno. E mi fermo qua. Grazie Presidente.
Ecco, mi permetto di dire che non è vero, consigliere, che tutte le giustificazioni sono inammissibili. Glielo dirò in privato eventualmente. Cioè, ci sono giustificazioni che sono assolutamente ammissibili. Poi resta il fatto che bisogna avere il numero legale garantito dalla maggioranza, come lei dice. Altri interventi? Dottoressa Pinotti vuole rispondere al consigliere? Prego.
Sì, allora la normativa nazionale non è direttamente applicabile per l'IMIS, perché noi dobbiamo abbiamo la facoltà di introdurre agevolazioni per i canoni concordati, però lo possiamo disciplinare con regolamento, come stabilito dall'articolo 8, comma 2, lettere E ter e ter 1 della nostra legge LP14 del 2014, la normativa IMIS. Quindi non è applicabile direttamente quella normativa nazionale, per cui non si applica il 75%. Noi possiamo deliberare aliquote agevolate se prima di tutto discipliniamo nel regolamento questa agevolazione, poi stabiliamo con ulteriore delibera delle aliquote l'entità della riduzione d'aliquota.
Grazie dottoressa. Interventi? Non ce ne sono, quindi chiedo al consigliere Angeli di procedere alla presentazione del primo emendamento.
Grazie Presidente. Allora, il primo emendamento che per coerenza ripresento anche quest'anno è riferito alla quelli dei parenti di primo grado. Allora, nello schema riportato al punto 3 della proposta di delibera alla riga 5, riferite a fabbricati abitativi e pertinenze incomodato, a parenti e affini primo grado, escluse categorie A1, A8, A9, l'aliquota prevista da 0,35% viene sostituita con l'aliquota 0.
Allora chiedo agli uffici rispetto all'ammissibilità. Avete corretto i numeri? Allora, in realtà l'emendamento presentato non era il numero 1, ma era il numero 3. No, il numero 1 è un altro rispetto a prima. Quello che, consigliere, quello che ha presentato prima non è più il numero 1. Ah, ho capito. Sì, sì, ha ragione, scusi. Sì, sì, ha ragione, ha ragione. Era prima che aveva un altro numero e adesso gli avete dato il numero 1. Allora, volevo sapere se sono tutti ammissibili. Sì, allora, sospendiamo per 5 minuti in attesa che gli uffici verifichino l'ammissibilità degli emendamenti.
Riprendiamo i lavori. Consiglieri, siete pregati di prendere posto. Mi hanno comunicato che non c'è la diretta per un problema probabilmente del consorzio, problema che non riguarda il comune ma il consorzio, quindi la registrazione è garantita ma non c'è la diretta. Allora, gli uffici hanno valutato i 4 emendamenti, il numero 1 è ammissibile, scusate consiglieri ma veramente avremo bisogno di ricominciare la seduta, grazie. Il primo è già stato presentato dal consigliere Angeli, il numero 1, e quindi quello è ammissibile e apriamo la discussione, essendo un emendamento, è quello che ha presentato prima. Li ho qua, ne ho delle altre copie, Gaifa, scusa.
Si leggono solo quelli due
ammissibili? Sì, sì. Allora.
Condizionali li hai tu?
Non so. Me la date.
Scrivi tu?
Allora, si tratta dell'emendamento sull'azzeramento della aliquota a parenti e affini di primo grado. Ci sono interventi? Essendo un emendamento abbiamo 5 minuti per gruppo. Segretario, in questo momento ho un vuoto di memoria. Prego, consigliera Luzzi.
Sì, grazie Presidente. Francamente io condivido appieno l'emendamento proposto questa sera da Willy Angeli e ovviamente dal gruppo della Lega. Ma effettivamente fabbricati abitativi e pertinenze incomodato a parenti affini di secondo qua c'è scritto secondo?
No, primo è di primo.
Mi perdoni, qua c'è scritto secondo grado comunque. Vabbè, lo stesso, di primo grado. E è più che condivisibile, ma anche perché effettivamente trattandosi di un comodato si presume ovviamente a titolo gratuito, forse dovrebbe essere aggiunto il termine gratuito, perché il comodato giuridicamente può essere a titolo gratuito, ma può anche non essere a titolo gratuito. Ah, ho l'emendamento sbagliato?
Sì, io credevo che fossero copie dello stesso e distribuite. Invece qua c'è un 4, un 3, tu che numero hai?
Io il numero 2.
Quanti sono, consigliere Angeli, in totale? Quanti sono in totale?
Vi chiedo davvero scusa, ma siccome prima era stato presentato l'emendamento che nella prima versione non era al numero 1 ma al numero 3 e poi nelle copie probabilmente alcune copie hanno i numeri vecchi. Quindi questo comincia, è quello nello schema riportato al punto 3 della proposta di deliberazione alla riga 5, riferita a fabbricati abitativi e pertinenze incomodato a parenti affini primo grado escluse categoria 1 a B a 9. A 9, a 8, a 9, scusate. Ci siamo? Mi dispiace, consigliera Luzzi, magari
stava, era intervenuta su un altro. Adesso ha visto qual è il numero uno?
Adesso arriva quelle fotocopie, giusto?
Ecco, arrivano le risposte.
Allora, guardate, facciamo così per essere più tranquilli e ridare un... consigliere Angeli, vuole rileggerlo l'emendamento numero uno? Prego.
Allora, il primo emendamento, allora, nello schema riportato al punto 3 della proposta di deliberazione alla riga 5, riferita a fabbricati abitativi e pertenenze incomodato, apparenti a fine primo grado, escluse categorie A1, A8, A9, l'aliquota da 0,35% viene sostituita con un'aliquota 0%.
Bene, allora, ci sono interventi su questo emendamento? Prego, consigliere... Ah! Ok. Consigliere Cazzanelli.
Grazie Presidente. Il mio era più una domanda di natura tecnica per valutare l'emendamento agli uffici, se c'è modo di avere una stima di quello che può essere il costo di questo emendamento per poterlo valutare nella sua interezza, perché bello sarebbe poter approvare tutto, però grazie.
Potete dare la risposta adesso? Prego.
Sì, l'approvazione dell'emendamento comporterebbe un onere di 199.873,11. 200.000 euro, sì.
Grazie. Si era scritta consigliera Luzzi? Consigliera Luzzi? Ah, Chemotti, prego.
Mi accodo alla domanda di Cazzanelli per capire, eventualmente venisse votato, chiaramente bisogna trovare in bilancio un capitolo da cui stornare. No, lo dico perché in discussione, so che per regolamento in discussione bilancio qualunque modifica deve essere, qualunque emendamento che preveda una modifica deve prevedere anche il capitolo da cui prendere la voce, quindi solo basta un sì o un no o un dettaglio procedurale su questo, grazie.
Prego, dottor Festi.
Allora, in termini di bilancio depositato, diciamo che non è obbligatorio introdurre subito una variazione, nel senso che evidentemente la posta che attualmente è a bilancio è una stima della possibile entrata dell'IMIS, quindi non siamo obbligati, come dire, immediatamente a modificare la previsione di entrata. È chiaro che nel caso in cui si approvasse questa aliquota, una modifica comunque delle aliquote proposte, nella prima variazione di bilancio che fosse disponibile sarebbe necessario adeguare lo stanziamento dell'IMIS tenuto conto di queste novità introdotte.
Grazie dottor Festi, ha chiesto la parola Corradini, prego.
Grazie Presidente, sì, una era la domanda che hanno fatto gli altri colleghi consiglieri, ma però volevo anche ricordare, sì, l'anno scorso c'è stato il minor gettito della Dolomiti Energia, come dice il consigliere Angeli, però quest'anno l'amministrazione ha già fatto uno sforzo perché i minori trasferimenti sono arrivati dalla PAT, cioè non sono arrivati dalla PAT praticamente, pertanto abbiamo già fatto uno sforzo l'amministrazione a mantenere tutte le aliquote come negli anni precedenti. Grazie.
Prego, consigliera Luzzi.
Sì. Sì, al di là del testo leggermente modificato rispetto alla bozza iniziale, L'emendamento è di fatto condivisibile, soprattutto alla luce del fatto che, trattandosi di un comodato, quindi non l'eventuale ovviamente immobile non porta reddito al proprietario, il quale appunto per chiamiamolo spirito di liberalità lo concede a parenti e affini, e quindi è a mio avviso corretto giustificare o più che giustificare ridurre a zero l'eventuale aliquota appunto dell'IMIS. Grazie.
Altri interventi? No, passiamo. Prego, consigliere Pozzer.
Io ero interessato, uno, a quanto hanno chiesto che Moti e Cazzanelli, cioè avere il parere quanti soldini ci si mettono, ma anche il parere dell'amministrazione, volevo capire, no? Se, quale può essere questo per questo emendamento e anche per i successivi, così evito di chiedere nuovamente dopo, ecco, questo in pratica. Mi dicono che non si vede a casa lo streaming.
Ve l'ho appena comunicato, c'era un po' di... è un problema molto probabilmente del consorzio, perché i tecnici hanno verificato e non è un problema del comune, e non c'è la diretta, se ne sono accorti, ce l'hanno comunicato appena siamo andati in pausa. Ve lo... Prego? Stanno cercando di ripristinare. Però la registrazione e la videoregistrazione sono garantite. Nel frattempo è entrato il consigliere Mullici. Sì, beh, quello vediamo alla votazione. Tratto, consigliere. Ci sono altri interventi? Se no lascio rispondere alla sindaca. Reggente, prego.
Sì, allora la riflessione che sta all'interno dell'emendamento non vede l'amministrazione, diciamo, non mi vede come opinione personale, ma anche come ragionamento generale, d'accordo, concorde sull'emendamento, perché nella fattispecie, oltre, è vero che parliamo di 200.000 euro che comunque non sono poca cosa, e in questo momento, in questa fase, togliere sostanzialmente questi 200, ritrovare poi in altre voci, in un bilancio dove noi abbiamo già comunque previsto tutta una serie di agevolazioni e di tagli che comunque stanno dentro un equilibrio che vi posso garantire è stato molto faticoso, un tipo di riflessione di questo genere va fatta a monte, non con un emendamento un po' che mette ovviamente in crisi quell'equilibrio che ho descritto, no? Soprattutto in una situazione che ho già descritto anche nelle riflessioni che ho fatto all'inizio, proprio di impostazione per quel che riguarda tutto il tema, diciamo così, della costruzione anche in termini di cifre e di e cifre che vengono disposte proprio in virtù di un essere a favore dei cittadini piuttosto che no, in un equilibrio generale dove poi vengono però prese in considerazione tutte le categorie. Si possono fare tante scelte, a mio avviso, però quello che io penso, che per quel che riguarda il tema del comodato, e entro un pochino più nel dettaglio su questo emendamento e poi posso farlo anche su quello successivo, sul tema del comodato, in ogni caso si tratta sostanzialmente della, è vero, generosità, diciamo così, di un genitore che magari dà al figlio la possibilità di abitare gratuitamente, cioè senza affitto, all'interno di quell'appartamento. È altrettanto vero che la proprietà di quell'appartamento, di quell'immobile, è comunque, rimane del genitore, e trattasi in quel caso naturalmente di IMIS che va a pagare, che può correttamente farsi rimborsare dal figlio o dal parente che comunque sta gratuitamente in quell'appartamento. Quindi anche da un punto di vista ideale, se devo essere sincera, non è che mi trova tanto concorde, perché è una situazione che a mio avviso è anche corretta in un'agevolazione che è proprio un atto di generosità, quindi simbolicamente chi abita in quel contesto è anche corretto che risarcisca il proprietario in una condizione che comunque, guardate, è tenuta molto equilibrata per quel che riguarda il comune di Rovelè, già avvantaggiata proprio nella riflessione generale a monte che abbiamo fatto. Questo per quel che riguarda questo emendamento qui, il resto magari lo dico in quello successivo.
Grazie. Prego, consigliere Pozzer.
No, l'ulteriore ragionamento allora potrebbe essere, siccome è una sorta di sì è vero che però no, allora uno non so se si può emendare un emendamento o richiedere una correzione al proponente, cioè proposta 1, anziché dallo 0,35 scendere allo 0, limitarsi, non lo so, a una metà strada o a togliere un 0,15, rimanere a uno 0,20, comunque dare un ulteriore segnale. Seconda proposta, farsi carico di chiedere, magari con l'aiuto anche del proponente, farsi carico di chiedere alla provincia un sostegno in tal senso, no? Un ulteriore sostegno in tal senso. Come dire, cercare di arrivarci senza ledere in maniera importante la cassa, l'introito comunale, ecco. Queste sono le due proposte, tra virgolette, di mediazione ulteriore.
Grazie Presidente. Sulla richiesta che ha fatto il consigliere Pozzer sono pienamente d'accordo, si può, non è il fatto, si parte da una base di azzerare quello che deve essere l'IMIS per i parenti di primo grado e si può trovare anche un compromesso, non lo so se la sindaca reggente può adottare questo e, non so, abbassare la quota da 0,35 a 0,25. Apro una parentesi, col sindaco Miorandi, che la sindaca reggente era assessore a quel tempo, e ne avevo presentato un emendamento che era stato accolto, sempre per i parenti di primo grado, che era da 0,45%, l'abbiamo portato a 0,35%. Ma parliamo, sono passati 10 anni fa. E dunque c'era stata la volontà di quell'amministrazione che lei faceva parte di trovare un accordo nel merito. Magari, non lo so, per me va bene la proposta che ha fatto il consigliere Pozzer, da 0,35% portarlo a 0,25%, che per il costo per le casse comunali un 0,10% penso che saranno 60 mila euro più o meno di mancanza di gettito dall'IMIS.
Quindi lo emendiamo l'emendamento a 0,25, sì, ma quello è extra, diventa 0,25. Una domanda? No, prego consigliere.
Un ulteriore contributo, se posso, sull'analisi proprio dei costi di questo intervento, proprio per valutarlo anche rispetto a ciò che già è stato fatto su questa voce specifica, perché in un approfondimento con gli uffici, che eventualmente a cui rimando per dettagli più precisi, l'aliquota dovrebbe essere dello 0,895. Stiamo già portando lo 0,35. Quindi già in questo momento, nelle voci che stiamo valutando dell'IMIS, c'è una riduzione di quasi 400.000 euro su questa specifica voce. Portarla a zero sarebbero altri 200, cioè 600.000 euro complessivi. Allora, nel quadro generale che stiamo vivendo, di una ristrettezza economica, di evidenti difficoltà anche sul tema immobiliare, di chi non può neanche permettersi un affitto, o qui siamo di fronte a chi ha già due immobili, cioè io dico mi sembra veramente che a fronte già, consigliere Angeli, di uno sforzo da parte del Comune, da 0,85, 4,5 che ricordava, già 3,5, cioè, stiamo già dicendo in sintesi 400.000 euro a chi dà incomodato a un parente di primo grado, il Comune sta dando. Allora, valutazione mia personale, è più che adeguato. Cioè, se lo guardiamo nel contesto di cosa stiamo, di quello che stiamo vivendo come Comune e le difficoltà che anche il consigliere Chemotti ricordava prima. Cioè, abbiamo famiglie che non arrivano alla fine del mese e non pagano il mutuo della prima casa. Qui siamo di fronte a uno scenario di minimo minimo qualcuno che ha due immobili. Con tutta la correttezza e anche la stima di chi dà a un parente un comodato gratuito. Però come società civile dobbiamo guardare il problema nella sua interezza, non solo in un aspetto così specifico, e ribadisco, dove già stiamo investendo cifre assolutamente importanti.
Come dichiarazione di voto? No, come replica? In che senso? Un attimo, allora facciamo, perché ci sono anche delle regole, ci sono gli interventi, adesso c'era un emendamento dell'emendamento, quindi le do la parola, vabbè, non so su cosa.
Grazie Presidente, no, quello che volevo rispondere al consigliere Castanelli, non so, dopo mi correggerà la dottoressa Pinotti. Il fatto del 0,35% a quelli del primo grado, non so se è dovuto dal protocollo di finanza locale al comune di Rovereto, punto di domanda. È il comune di Rovereto che è adeguato questo 0,35% con l'emendamento che era stato fatto a suo tempo. No, era una domanda.
Perfetto, ci sono altri interventi? No, passiamo alle dichiarazioni di voto, non ci sono, quindi passiamo alla votazione. Allora, gli scrutatori li abbiamo nominati, sono Miorandi e Di Spirito, siamo in 25 perché è uscito l'assessore Miniucchi, grazie segretario. Ok, favorevoli all'emendamento. Allora, favorevoli Zambelli, Mullici, Angeli, Veronesi, Di Spirito e Luzzi. Posto? Avete scritto? Contrari. A me risulta 16 contrari. Passiamo all'emendamento. Astenuti? Scusi, no, non ho fatto i conti, consigliera Gaifas. Astenuti? 3. Gaifas, Pozzer e Galli. Passiamo all'emendamento numero 2, che però non è ammissibile, in quanto presuppone che la scrittura è una roba, presuppone modifica regolamentare che preveda la fattispecie, quindi non è, e allora passiamo al numero 3 che invece è ammissibile. Prego consigliere, mamma mia, sono stanca, Angeli.
Grazie Presidente. Allora, questo emendamento, nello schema riportato al punto 3 della proposta di deliberazione alla riga 6 riferita a categorie catastali C1, l'aliquota da 0,45% viene sostituita con aliquota allo 0,20%.
Ci sono interventi? Prego, consigliera Gaifas.
Quanto costerebbe al comune? Grazie.
Allora, mi approfitto per dare la risposta completa anche in ragione di quello che chiedeva prima il segnato consigliere rispetto ai rapporti con la provincia. Allora, diciamo che questo emendamento aggraverebbe, come dire, sul bilancio comunale di 240.000 euro. Anche per questa fattispecie noi applichiamo un'aliquota che in questo momento è dello 0,45 rispetto a un'aliquota ordinaria che sarebbe dello 5,5, mi dice qua.
Interventi? Dichiarazioni di voto? Ah, scusa, consigliere Chiesa, prego.
In realtà anticipo la dichiarazione di voto del collega Angeli, che dopo dirà, venire anche ai fiori, ha detto prima, no? Adesso dirà, Gabriele anche a negozi, bene, sia figli che negozi e botteghe, quindi sono chiamato in causa e quindi potrebbe dire qualcuno, ma guarda questo cosa dice. In realtà non faccio altro che evidenziare quello che è stato detto. L'imposta dell'IMIS gioca, come puntualmente ha detto la sindaca reggente, su degli equilibri che ovviamente portano l'amministrazione a fare delle valutazioni da tempo, lei giustamente ha detto a monte, perché logicamente è là che l'amministrazione ha messo in campo, e lo ha messo in campo effettivamente in quasi dico tutte le categorie, i C3, i D2, i D3 e infatti anche i C1, e quindi un ragionamento globale e intero lo hanno fatto e sono andati nella direzione di cercare di trovare anche, io dico sempre in questo caso, un buon padre di famiglia, di andare a dare un colpo alla botte, un colpo al cerchio. Volevo intervenire anche prima perché era il tema e i contesti sono sempre gli stessi, ma bene hanno fatto chi mi aveva preceduto, il consigliere Cazzanelli, il consigliere Chemotti, ma è puntuale anche la sua osservazione sul discorso del discorso della prima casa rispetto al punto precedente, domando scusa. Ma è proprio per quello che si sta andando nella direzione di una collaborazione fra quello che viene imposto a livelli un po' più alti e poi l'amministrazione fa il suo lavoro, il suo compito di cercare comunque ancora una volta di smussare gli angoli, io definivo, quindi come saranno anche per i prossimi emendamenti, la linea non è benevola dal punto di vista di andare incontro, perché si capisce che se si potesse portare tutto a zero, io penso che l'amministrazione lo farebbe, ma è praticamente quasi impossibile, si cerca effettivamente di trovare sempre quelle moderate operazioni che ci permettano effettivamente di porre ancora una volta quel discorso di equilibrio che si parlava, anche perché, se non ricordo male, sono aliquote che dal 2020, 21, 22 e 23 sono le stesse, insomma, quindi mi sembra che il cammino, il solco, come ultimamente viene spesso citato, è tratto. Poi io penso che l'attenzione dell'amministrazione di poter ridurle, se c'è l'occasione lo si fa, ma penso che tutti abbiano sotto gli occhi il difficile momento economico, che certo lo vivono, e ne parlo in prima persona, le attività economiche, lo vivono in prima persona le famiglie numerose, chiamiamole come si voglia, lo vivono ovviamente, ma anche tutto un contesto un po' più globale, perché la città, ancora una volta bisogna ricordare, e la comunità è formata da più soggetti, e quindi cerchiamo effettivamente di guardare in tutte le direzioni. Grazie.
Grazie consigliere. Prego consigliera Miorandi.
Ok, grazie.
No, su questa categoria catastale C1 già dal 2020 l'amministrazione comunale si è impegnata a proporre un'aliquota ridotta rispetto a quella prevista dal protocollo della provincia autonoma di Trento, quindi dal 0,55 allo 0,45, e quindi sui negozi di piccole dimensioni c'è già stato un impegno nel 2020 in piena pandemia a aiutare questa categoria, e tra l'altro anche vedendo il confronto della liquida che quest'anno ci è stato presentato con altri comuni del nostro territorio, si vede appunto dove negli altri comuni si mantiene l'aliquota dello 0,55, mentre appunto il comune di Rovereto per il C1, ma anche per altre categorie, ha mantenuto l'impegno anche quest'anno a questa riduzione, nonostante la riduzione delle entrate. Questo insomma, bisogna sempre sottolinearlo, c'è già un impegno importante del Comune a favore di queste categorie che sicuramente ancora risentono della crisi economica in corso. Grazie.
Grazie consigliera. Altri? No? Passiamo alle dichiarazioni di voto, se ci sono. No, quindi siamo in 25 favorevoli all'emendamento. Veronesi, Luzzi di Spirito, Zambelli, Mullici e Angeli. 6. Contrari? Saranno 16. 16 contrari, astenuti, Galli, Pozzer e Gaifas. 3. Numero giusto. Ecco, il numero 4 è inammissibile e adesso però non riesco a leggerlo.
Non ammissibile in quanto... Esatto, necessita di modifica regolamentare che prevede la fattispecie.
Quindi... Bene, allora abbiamo concluso con gli emendamenti, quindi adesso passiamo alle dichiarazioni di voto rispetto alla delibera. Ci sono dichiarazioni di voto, prego consigliere Pomarolli.
Sì, grazie Presidente. I numeri che ci hanno illustrato gli uffici tecnici della dottoressa Pinotti mi sembrano abbastanza chiari, no? Rovereto. Rispetto a un campione di altri comuni tra 20 e 100.000 abitanti applica una delle aliquote IMIS più basse, anche con riferimento alle specifiche di cui chiedeva emendamenti il consigliere Angeli, e quindi quello che ne emerge non è un dato tecnico, non è una delibera prettamente tecnica, ma è una delibera comunque politica, perché evidenzia un agire dell'amministrazione verso delle situazioni comunque, avendo la sensibilità di situazioni comunque, come illustravano anche altri colleghi, comunque di crisi, in un contesto di crisi, quindi già l'amministrazione ha fatto delle scelte sensibili e quindi il nostro voto non può che essere a favore. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego consigliere Angeli.
Grazie Presidente. Dispiace che non sia stato accolto nessun emendamento che ho presentato. E incolgo l'occasione in questa dichiarazione di voto che noi come Lega ci asterremo. Si può capire anche il contesto di quello che sta succedendo, però era un aiuto. I miei emendamenti erano rivolti proprio in aiuto alle famiglie e anche alle attività economiche. E in quello che mi dispiace che purtroppo non ho potuto discutere, che era il quarto emendamento, quello riferito al canone concordato, faccio un appello all'amministrazione magari di poter inserire questo, perché per poterlo fare bisogna fare un intervento sul regolamento, E in merito al fatto che vogliamo diventare Rovereto città universitaria, questo darebbe l'opportunità di avere in questa possibilità del canone concordato, proprio per dare l'opportunità a molti universitari che verranno a Rovereto, che cercano casa, di avere anche un'agevolazione in merito all'affitto che dovrebbero pagare dal momento in cui il proprietario ha una riduzione sull'IMIS che deve versare al comune. In molti comuni del Trentino il canone concordato c'è, in molti comuni, e questo potrebbe essere proprio in futuro in proiezione di quello che vogliamo che Rovereto sia. Grazie.
Grazie consigliere Angeli. Non vedo altre. Prego Chiesa.
Grazie, naturalmente per quanto riguarda il gruppo del Civici, voto favorevole alla delibera, in quanto ancora una volta l'amministrazione comunale intende perseguire e confermare l'obiettivo di promuovere e garantire condizioni strutturali favorevoli al benessere e allo sviluppo della comunità, anche per quanto riguarda la pressione fiscale. Pressione fiscale che, come abbiamo visto, porta, se non ho capito male, perché scusandomi anche del ritardo nel frattempo e avendomi perso la spiegazione della dottoressa Pinotti, penso che porta un minor gettito di 292, era, se non sbaglio, 300.000 euro, insomma. Quindi anche, diciamo, non solo una solidità di pensiero nel portare avanti questi concetti, ma anche un discorso, da quel punto che mi ricordava prima, tecnico e economico, di numeri. Quindi ancora una volta favorevoli alla delibera. Grazie.
Grazie consigliere Chiesa. Non vedo altre mani alzate. Prego assessore Plotiger.
Grazie presidente. Anche noi come Rovereto al Centro esprimiamo un voto favorevole rispetto alla delibera. Anch'io la penso come il consigliere Chiesa, nel senso che comunque l'impostazione della delibera ha fini strutturali, cioè nel senso che è giusto fare delle cose che possiamo fare quest'anno e cercare di farle magari anche, no, in proiezione di amministrazioni future. È logico che poi da un punto di vista demoscopico dire azzeriamo tutto no, sia magari forse premiante per certi punti di vista, però credo che anche i cittadini roveretani sappiano benissimo che poi le necessità sono anche altre, compreso insomma la manutenzione della città, i lavori che devono essere messi in atto, e quindi bene o male questo tipo di scelte di azzerare tutto porterebbero poi a non occuparsi più nel giusto modo della città, e quindi sarebbero veramente poi penalizzanti, insomma, per certi punti di vista. Quindi assolutamente ci sembra una delibera equilibrata, ci sembra che l'amministrazione abbia dimostrato in questi anni un grande impegno nei confronti delle categorie e anche di quelle appena menzionate, nel senso che comunque aliquote che tendenzialmente sul piano di provinciale e nella media degli altri comuni sono ovviamente più elevate di quelle che stiamo ponendo, credo che insomma ci sia stato veramente un buon amministrare anche da questo punto di vista. Grazie.
Grazie assessore Plotiger. Non vedo altre mani alzate, quindi procediamo alla votazione. Siamo in 25. Favorevoli all'emendamento? No, scusate, alla delibera. Favorevoli alla delibera? Ve l'ho detto che è così. Siamo 16. 16 favorevoli. Contrari? 0. Astenuti? Luzzi, Veronesi, Di Spirito, Angeli, Galli, Gaifas, Mullici, Pozzer, Zambelli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, secondo me sono 9, 9. Bene, allora passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che riguarda il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari, una seconda variazione di bilancio, che poi è anche immediatamente eseguibile. Chi la presenta? Sindaca, prego.
Sì, si tratta, come ha detto la Presidente, di una variazione di bilancio che riguarda il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari della città, della nostra città, e nella fattispecie una variazione che ha un importo pari a 30.838,96 euro, e che riguarda sostanzialmente alcune voci. Sarò abbastanza sintetica, e che servono soprattutto per maggiori entrate in parte corrente per circa 24.807.000 e soprattutto per quel che riguarda spese che inerenti al riscaldamento, utenze, acquisti di vario tipo, come carburanti o cose di questo genere. E poi c'è un contributo invece che va in parte straordinaria, che è di 6.261,94 euro, e che naturalmente riguarda attrezzature, macchine, cose di questo tipo. Ovviamente si tratta sempre di variazioni assolutamente necessarie e che servono per consentire una corretta attività che è importante rimanga tale, perché sappiamo tutti noi quanto fondamentale sia il servizio che il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari porta alla nostra città e non solo, a tutto il circondario. Grazie.
Grazie. Ci sono interventi su questo? Non ho capito. Voleva... Ah, scusi, dottor Festi, prego.
Sì, niente da aggiungere, direi che la sindaca Regete ha già illustrato anche il contenuto della variazione nei suoi dati essenziali, che appunto prevedono le voci che la indicava. Mi permettevo solo di inserire, perché devo precisare che su corretta osservazione del consigliere Angeli, per quanto riguarda il testo della delibera, nella scheda che prevede le variazioni per saldi, gli importi sono assolutamente corretti, però sono di difficile, come dire, lettura rispetto alla composizione. Lui giustamente ha osservato che dalla lettura non si comprende bene, come dire, quella che è la ripartizione e il rapporto tra entrate, parte corrente e parte capitale, e corrispondenti spese. Per cui da una parte mi impegno, come dire, nelle prossime proposte che faremo ad essere maggiormente preciso, dall'altro confermo, come dire, che le voci previste sono assolutamente corrette, come previsto anche dagli allegati della delibera. Si trattava, come dire, di precisarle con maggior trasparenza in questa scheda.
Grazie, dottor Festi. Prego, consigliere Chemotti.
Solo una curiosità, quindi è una domanda che non so chi porre. E dal punto di vista organizzativo del corpo, con la nuova elezione del nuovo comandante, è stato nominato un nuovo tesoriere che si occupa degli aspetti anche contabili? Perché ricordo che col precedente comandante, in chiusura di mandato, c'erano state le dimissioni dell'allora tesoriere, e quindi erano subentrati gli uffici che facevano praticamente il ruolo. In questo momento mi è sorto questo dubbio rispetto alla nuova squadra, diciamo così, intorno al ruolo del comandante, se hanno nominato anche il tesoriere, quindi c'è una figura.
Emiliano Boschetti.
Grazie.
Quindi ha trovato risposta, consigliere Chemotti. Se non ci sono interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto. Siamo...
No, mi scuso. Prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente. No, la dichiarazione di voto sarà una dichiarazione di voto favorevole, ci mancherebbe, per i nostri vigili del fuoco. No, l'unica cosa che sempre vedo, sempre nelle spese, purtroppo, che i 6.600 euro per riscaldamento, probabilmente è quello riscaldamento, luce, acqua e gas, ma sarà per il riscaldamento per la caserma. Spero, colgo l'occasione e mi auguro che venga presentato un progetto definitivo e che si inizi alla nuova realizzazione almeno del corpo 1, mi sembra che si chiami adesso, non vorrei sbagliarmi, l'unità 1, che iniziano il più presto possibile questi lavori. E un'altra cosa faccio così, almeno sulle presentazioni delle variazioni di bilancio, del bilancio sarebbe opportuno, almeno perché così abbiamo anche l'opportunità di colloquiare con il comandante che fosse presente in aula, come è sempre stato in passato. Grazie.
Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, allora siamo in 24 perché è uscito un attimo il consigliere Bettinazzi. Favorevoli alla delibera? Unanimità, 24, scusate ma è anche immediatamente eseguibile. Erano tutti. 24, ok, quindi approvata all'unanimità. Abbiamo, prima di passare al DUP, sì, ma volevo finire, siccome siamo andati lunghi prima con la pausa, non sono ancora le 9, sono le 20:52. Perché c'era la delibera numero 3, così dopo facevamo la pausa e affrontavamo la presenza. Va bene, facciamo la pausa. Riprendiamo i lavori. Se prendiamo posto, consiglieri, per favore. Bene, allora riprendiamo con il punto numero 3, ma deliberazione di giunta comunale avente oggetto variazione di bilancio in corso di gestione. Allora do la parola alla sindaca reggente, prego sindaca.
Sì, grazie Presidente. Si tratta di una variazione al bilancio in corso di gestione 2023-2025 ed è, diciamo, una variazione d'urgenza. Ci sono tutta una serie di voci che io tratteggerò solo in quelle principali, poi lascerò la parola al dottor Festi che entrerà più nel merito, ma solo per farvi capire, diciamo così, più che nelle cifre, il contenuto della variazione stessa. Si tratta di cifre che vengono messe a disposizione, che devono essere spese naturalmente e utilizzate per la realizzazione delle opere messe in campo, ma e comunque in ogni caso delle cifre utilizzate entro il 31/12, quindi il carattere dell'urgenza è legato anche ad alcune situazioni, a tutte le situazioni, ma ad alcune in particolar modo per quel che riguarda la scelta politica, che sono riconducibili in parte all'emergenza che c'è stata da un punto di vista l'emergenza maltempo, che ha comunque condizionato una serie di situazioni più critiche sul tema della viabilità e degli asfalti in particolar modo, e che ci ha consentito di fare una valutazione su una cifra se non ancora consistente, ma da poter utilizzare proprio entro la fine del mese. E quindi accelerando anche l'insieme di lavori che sono comunque previsti, che sono stati in ogni caso anche già relazionati e raccontati dall'assessore Ploterga nelle circoscrizioni in particolar modo. Ci sono poi una serie di altre riflessioni fondamentali, una su tutte, piuttosto ingente, che riguarda il tema del trasporto pubblico, che è venuta alla nostra attenzione in virtù di un confronto naturalmente con Trentino Trasporti e la necessità di aggiungere una cifra pari circa a 1 milione di euro, se non ricordo male, ma su questo poi lascerò il dottor Festi essere più specifico, e che necessariamente risulta essere urgente. È una cifra naturalmente preventiva, poi si dovrà capire, integrare, comprendere insomma quello che sarà il reale stato dell'arte effettivo che si verificherà nei prossimi mesi, ma che è necessario ovviamente stanziare proprio in questo momento. Ci sono poi naturalmente anche altre voci. Una riguarda in particolar modo il servizio istruzione, cultura e sport. Per quel che riguarda soprattutto il tema istruzione, c'è una richiesta che è arrivata comunque abbastanza importante e significativa dalle scuole, parlo dei 4 istituti comprensivi, e riguarda attrezzature, comunque direi indispensabile la didattica, come banchi soprattutto, e quelle condizioni che servono naturalmente alla scuola per potersi mantenere nello stato di qualità che comunque noi abbiamo e che si è ritenuto, proprio perché spendibili entro il 31/12, di assecondare, anche perché sappiamo che le richieste delle scuole molto spesso insomma non sono, i loro bilanci sono comunque sempre molto ristretti, e quindi è necessario e fondamentale, come spesso ho relazionato all'interno di quest'aula, proprio nella volontà di soddisfare questo tipo di esigenze, perché naturalmente il periodo della formazione, soprattutto nel contesto scolastico di competenza del Comune, è necessario che sia adeguato anche dalle strutture, dalle possibilità manutentive che comunque si creano nel corso d'anno scolastico, e quindi a esigenze è necessario dare risposta anche il più possibile celere. Poi ci sono naturalmente altre voci che riguardano in modo trasversale il tema di un progetto che riguarda i servizi sociali, della viabilità cittadina ho già parlato, e poi alcune questioni più tecniche legate a spese per il personale e l'intervento sociale per quel che riguarda l'esercizio finanziario dell'anno 2023, ed è un progetto di nuovo intervento su cui semmai magari potrà intervenire più nel dettaglio l'assessore Previdi. Io su questa carrellata generale lascio poi adesso magari nelle cifre entrare più nel merito al dottor Festi, che riesce ad essere più preciso di me.
Bene, grazie Sindaca. Cercherò, come dire, di dare qualche informazione aggiuntiva senza entrare anch'io a mia volta eccessivamente nel dettaglio, ma cercando di evidenziarvi le voci appunto che paiono più rilevanti in termini di importo piuttosto che di natura. Il primo aspetto che volevo evidenziarvi è quello della procedura. Come accennava la Sindaca Reggente, qui si tratta di porre all'attenzione del Consiglio la ratifica di una variazione di bilancio d'urgenza adottata dalla Giunta ai sensi dell'articolo 175,5 bis del testo unico degli enti locali, che prevede appunto che la Giunta possa adottare in via d'urgenza, opportunamente motivata, una variazione di bilancio che è di competenza del Consiglio da ratificare entro 60 giorni o comunque entro il 31 dicembre. La stessa norma viene prevista in maniera pressoché analoga dall'articolo 49,6 del codice degli enti locali. Quindi l'urgenza è stata determinata, per cui il provvedimento è stato primariamente posto all'attenzione della Giunta, in quanto gli uffici ci hanno rappresentato su una serie di voci che erano quelle del trasporto pubblico piuttosto che del TFR, piuttosto che in particolare le spese che attinevano, e dopo le vediamo, i servizi culturali e quelli di parte capitale, la necessità di procedere con tempestività all'impegno della spesa, proprio in quanto, come diceva appunto, ha già detto la Sindaca Reggente, queste spese dovevano essere impegnate e perfezionate entro l'esercizio finanziario 2023 e quindi risultava, come potete ben capire, importante poterle già attivare in questa fase con una certa premura. In questo senso quindi abbiamo motivato l'urgenza. Sulla stessa urgenza, oltre che sul contenuto della variazione, abbiamo acquisito il parere dei revisori dei conti, come citato nella delibera. Per quanto riguarda il merito, mi soffermo, come vi dicevo, sulle voci principali. Per quanto riguarda, che sono comunque contenute, come avete visto, nel dettaglio integrale nell'allegato 1 alla deliberazione, che è denominato principali poste di entrate e di spese, da parte corrente e parte capitale. In questo caso, visto che la variazione, diciamo, era di contenuto non così ampio, le abbiamo riportate integralmente, salvo quelle che riguardano le spese diciamo così, del personale, che si tratta, come dire, di molteplici capitoli che vanno a integrarsi o modificarsi. Ecco, per quanto riguarda le entrate, abbiamo applicato, come dire, avanzo accantonato per il TFR per la corrispondente voce di spesa, che trovate appunto in entrata e appunto in spesa, per 300.000 euro. Abbiamo poi applicato avanzo libero per spese di investimento per 223.100 euro. Sulle entrate correnti, quella che vi segnalo in particolare è l'assegnazione di fondi da parte della provincia come integrazione del trasferimento sul trasporto pubblico urbano per 800.000 euro. Abbiamo poi accertato una serie di altre entrate, prevedendone quindi maggior stanziamento per quanto riguarda imposta ritratte IMIS, i fondi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, anche qui con un maggior trasferimento della provincia, e contributi della comunità di valle per un progetto per, in generale sui fondi, e poi trovate appunto un progetto specifico, e maggiori entrate anche per quanto riguarda altre voci che attengono il canone patrimoniale piuttosto che trasferimenti compensativi sempre in materia di IMIS da parte della provincia. Per quanto riguarda le spese, vi segnalo in particolare, con riferimento al servizio di istruzione, cultura e sport, maggiori stanziamenti per quanto riguarda servizi affidati a SMR, in particolare il servizio info comune, quindi il presidio, come dire, degli sportelli e degli accessi al comune, piuttosto che i teatri comunali, in cui appunto il servizio ci ha segnalato la necessità di maggiori stanziamenti in relazione a una maggiore previsione di serate o di iniziative per quanto riguarda il teatro Zandonai. Una voce sicuramente rilevante, che vedete in parte spesa, è quella del trasporto pubblico urbano, che in parte, come vi dicevo prima, è compensata da un trasferimento della provincia, ma non in toto, per cui noi andiamo a inserire una voce di 1.900.000 euro, che si motiva in ragione, come dire, di un'integrazione già prevista, diciamo, del capitolo, in quanto abbiamo avuto anche qui modo di parlarne anche in precedenti variazioni. Gli stanziamenti di entrata e di spesa sul capitolo del trasporto pubblico seguono anche l'andamento dei dati finanziari che durante l'anno ci trasmette Trentino Trasporti, e in relazione ai quali noi quindi adeguiamo le diverse poste di trasferimento della provincia, che a sua volta adegua i trasferimenti a quelli che sono i costi del trasporto pubblico, e appunto del maggiore stanziamento invece in spesa che dobbiamo prevedere come comune. E in questo caso, diciamo che un ulteriore stanziamento deriva dall'ultima comunicazione che Trentino Trasporti ci ha fatto in relazione all'ultimo seduta dell'organo esecutivo, in cui è stato registrato che per il 2023, rispetto ai costi, diciamo, ordinari previsti anche in fase previsionale Trentino Trasporti, si prevede, si dice sul nostro piano d'area Rovereto e comuni limitrofi, una maggiore spesa di circa 1 milione di euro. È una previsione prudenziale, nel senso di massimo costo che Trentino Trasporti ci segnala, per l'area di Trento per intenderci è ancora maggiore questo costo, si parla, mi pare, di circa 2 milioni di euro, e quindi prudenzialmente e necessariamente noi andiamo a inserire a bilancio, come dire, questa previsione di maggiore
stanziamento per quanto riguarda il 2023 sul capitolo di spesa. Per quanto riguarda il servizio organizzazione e risorse umane, vi dicevo prima, vi è la voce che riguarda il TFR piuttosto che altri conguagli che, e voci che attengono alla retribuzione del personale, su cui vi è una parziale compensazione, una maggiore spesa per quanto riguarda appunto le poste di bilancio di alcuni capitoli. Servizio politiche sociali, qua trovate una voce specifica di pronto intervento sociale PRINS cosiddetto, che ha una corrispondente entrata anche qui di trasferimento della provincia. Qui si tratta di un progetto appunto che vede coinvolto, poi evidentemente sarà più preciso di me nel merito eventualmente l'assessor Previdi, un intervento deliberato dalla provincia e dalla stessa, come dire, concordato con le comunità di valle e con i comuni Trento e Rovereto, che prevede già una sua prima attivazione in termini anche di risorse nel 2023. Sulla parte investimenti invece, invece sulla parte investimenti trovate tre voci che ha già evidenziato prima la sindaca reggente per quanto riguarda il trasferimento a istituti scolastici per 108.100 euro per acquisti che diversi istituti ci hanno segnalato come urgenti da appunto perfezionare già nel 2023, quindi in questo mese si procederà agli acquisti. 100.000 euro che vanno a integrare gli stanziamenti, diciamo, sull'opera della sistemazione generale di viabilità, in particolare dedicato all'opera di intervento urgente in via Vicenza, e poi 15.000 euro di interventi su terreni comunali che servono a completare l'intervento già quasi in toto realizzato sugli orti comunali, mi sfugge in questo momento la via, ma se... di via Venezia, esatto, di via Venezia, esatto. Ecco, questa è, come dire, la carrellata in termini di voci di spesa. Nel provvedimento poi trovate il riferimento all'applicazione, oltre che al quadro generale della variazione, che quindi quadra evidentemente solo sul 2023, perché qui andiamo appunto ad agire sull'esercizio finanziario 2023, per un saldo di 2.762.342,60, che vedete composto per quanto riguarda entrate e spese, maggiori entrate appunto spese o minori spese. E, altro elemento che si evidenzia nel provvedimento è quello dell'utilizzo appunto dell'avanzo accantonato e libero per rispettivamente 300.000 euro e 223.100, per cui trovate il quadro complessivo di quello che è la composizione, diciamo, del risultato di amministrazione 2022 al netto appunto di queste applicazioni, che portano a un risultato, come dire, di fondi liberi per 5.455.303,98, fatte appunto anche le applicazioni con questa delibera. Sono poi a disposizione per eventuali, come dire, richieste ulteriori di risposta tecnica.
Grazie, dottor Festi. Ci sono domande?
Scusi, Presidente, se posso...
Sì, sì.
Sulla...
Ecco, allora... Prego, Assessore.
Grazie, grazie, Presidente. Ecco, volevo spiegare cos'è il PRINS, che è il pronto intervento sociale. È una sperimentazione che è stata proposta dallo Stato con un finanziamento che viene dato dallo Stato, quindi alla provincia, poi la provincia dato ai comuni, e sostanzialmente noi non saremmo obbligati ad attuarlo perché siamo sotto i 50.000 abitanti. Però abbiamo deciso di sottoscrivere questa fase sperimentale, che sarà per quest'anno e anche l'anno prossimo, con finanziamenti non nostri, e poi eventualmente dovrà autofinanziarsi il Comune. E sostanzialmente la copertura del territorio è abbastanza ampia, fatto con la comunità di Valle, con gli altipiani cimbri, è di 25 chilometri di circonferenza. Quindi si arriva anche a riva, insomma, sostanzialmente arco riva. sui 25 chilometri di circonferenza, insomma, ecco. Di diametro. E matematica non ero tanto bravo. ecco, quindi questo cosa, in cosa consiste? Sostanzialmente la provincia non ha fornito ancora un numero, tipo numero verde, a cui gli utenti possono telefonare. Ma chi ha la necessità di l'urgenza di un intervento sociale telefona alle forze dell'ordine, le quali naturalmente coinvolgono la nostra unità di strada, che è gestita, come sapete, dal punto d'approdo e che si è anche fatta carico di questo servizio, che è 24 ore su 24, che praticamente supplisce alla chiusura degli uffici del sabato e della domenica del servizio sociale, e naturalmente queste persone, l'unità di strada orienta chi ha bisogno ai servizi che possono dare risposta a questi bisogni. Finora noi abbiamo avuto una richiesta non troppo significativa, insomma stiamo parlando di 7 o 8 interventi, mentre a Trento sono stati molto di più, una cinquantina, perché soprattutto di minori non accompagnati. Ecco. Da noi sono stati 7-8 interventi, quindi telefonano alle forze dell'ordine, i carabinieri contattano la nostra unità di strada e l'unità di strada dà la risposta a questi bisogni, indicando loro dove andare o chi rivolgersi, o anche li accompagnano, perché abbiamo avuto anche un intervento su segnalazione ad Arco, quindi i nostri operatori prendono la loro macchina e vanno ad Arco per accompagnare questa persona all'ospedale, oppure insomma dove è necessario accompagnare per dare risposte ai loro bisogni. Questo è un po' questo progetto, insomma, che è un progetto sperimentale, e come ripeto, noi l'abbiamo fatto anche se non eravamo tenuti a farlo, però insomma credo che sia importante, e valuteremo le richieste di quest'anno e anche dell'anno prossimo, insomma cercheremo di capire quali sono le necessità urgenti sul nostro territorio.
Grazie Assessore. Ci sono domande? Prego, prego consigliere.
No, volevo chiedere, questo nuovo progetto, i soldi messi a disposizione saranno sufficienti? Prima domanda, perché si parla di 45.180 euro. La seconda domanda, è rivolto solo ai minori o a tutti? No, perché ho sentito che ha parlato di minori, anche nei confronti dei senza tetto, di tutte le persone bisognose. Ecco, questa era la... Grazie.
Naturalmente ai bisogni sociali di tutti i tipi. No, a Trento ho detto ci sono state molte più richieste perché ci sono molti minori non accompagnati, e questo è. Per quanto riguarda le risorse sono sufficienti, perché sostanzialmente noi abbiamo fatto un bando, e quindi chi ha vinto il bando ha accettato quelle che sono le condizioni anche economiche.
E intanto devo dire, era rientrato l'assessore Miniucchi ed è uscito l'assessore Ploteger, per cui siamo in 24, pare di sì. Ci sono altre domande oppure passiamo agli interventi? Prego, Pozzer.
No, per essere precisi, perché ho avuto delle informazioni differenti stasera, il numero verde del servizio... la dirigente l'altro giorno ci ha detto che è già attivo, L'unica cosa è che non è un numero verde pubblico, ma è un numero verde destinato, che è a conoscenza solo degli operatori, insomma, delle forze dell'ordine in primis. Ecco, pertanto è un'informazione sfasata rispetto a quella che abbiamo avuto questa sera. Ecco, credo che il servizio sia importante in sé. Non ho inteso come mai sia la necessità di che siano le stesse persone che operano con l'unità di strada. Ecco, questa mi sembra un po' un'anomalia, perché uno è un servizio di emergenza di un certo tipo, quello dell'unità di strada è un servizio che compete una programmazione più continua, ecco, non di tipo emergenziale. Pertanto, se ce la fanno a fare con personale adeguato a fare i due servizi, bene, ecco. Rimane il fatto appunto che la dirigente ci ha detto che appunto il numero verde è già esistente, è già in essere ed è a conoscenza solamente delle forze dell'ordine. Per intanto, diceva, poi per il futuro si vedrà. Grazie.
Prego, assessore.
Ma non c'è nessuno sfasamento. Le forze dell'ordine hanno il numero dell'unità di strada che naturalmente ha un numero che non è quello dell'unità di strada, ma è il numero verde del pronto intervento. Loro hanno partecipato a un bando, a Trento ha partecipato alla Caritas, mentre qua a Rovereto non ha voluto partecipare, hanno partecipato loro e fanno questo servizio 24 ore su 24.
Ci sono altri interventi? Prego, Pozzer. È il secondo intervento però, o era una domanda prima? Ah, ok, va bene.
Allora, siccome l'assessore prima ha detto che il numero verde non è ancora esistente, sentiamoci la registrazione, riportavo che invece la dirigente diceva che il numero verde è già esistente, è già attivo ed è a disposizione solamente delle forze dell'ordine. Questa è l'incongruenza. Ma si metteranno d'accordo? Si metteranno d'accordo?
Prego, consigliere Luzzi.
Volevo fare una semplice domanda. L'unità di strada da quanti operatori è costituita? Eventualmente se operano su turni oppure quanti sono quelli sempre per turno operativi?
Dunque, l'unità di strada è composta da 3 persone, 2 maschi e una donna, che naturalmente fa parte dell'equipe, perché coloro che vengono avvicinati, quindi non sono solo di sesso maschile ma anche di sesso femminile, fanno servizio dal lunedì al venerdì, si alternano naturalmente sul territorio fino intorno alle 9:30, 10 di sera, perché dopo le persone, chi in un posto nell'altro trova un riparo e va a dormire. Quindi sono 3 persone, però è chiaro che per coprire il servizio del PRINS ci sono anche altri operatori che sono attivi, insomma sono 4 sostanzialmente.
Prego, consigliere Pozzer.
Anche qui andrebbe fatta una precisazione: quando si parla di unità di strada è opportuno segnalare se si intende l'unità di strada quella che agisce a pagamento per conto dell'amministrazione o quella che agisce di notte invece solamente a titolo volontaristico, perché a Rovereto operano 2 unità di strada, una appunto come dicevo sostenuta dall'amministrazione e un'altra invece a titolo volontaristico, che si occupa più delle ore notturne, più di un sostegno diretto della bevanda calda, della coperta, di fornire quel necessario che serve per superare la condizione di disagio che durante la notte queste persone affrontano. Ecco, però è opportuno sempre rivolgersi, quando si nomina unità di strada, chiedo a titolo di facilitazione, spiegare di quale si parla. Ecco, grazie.
Sì, beh, è logico che si stava parlando dell'unità di strada comunale, quindi in questo contesto. Deve, ma non era una domanda però, Assessore. No, no, ma è evidente che qui si stava parlando dell'unità di strada, quella che lavora e opera su incarico del Comune. Allora, lo facciamo come intervento sulla... va bene, prima ha risposto alle domande, adesso l'intervento. Prego.
Allora, di unità di strada a Rovereto ufficiale ne esiste una. C'è un'altra unità di strada che si chiama unità di strada, che non può chiamarsi unità di strada perché non è iscritta all'albo provinciale. Se farà domanda lo potrà fare, lo fa in maniera inopportuna e abusiva, creando anche come dire, delle difficoltà di interpretazione da parte delle persone. Da questo punto di vista siamo molto preoccupati, perché io ho visto su Facebook, se andate a vedere l'unità di strada, a parte che questa unità di strada, che non la chiamerei tale, sono volontari, hanno il simbolo del comune di Rovereto, che non sono autorizzati ad avere il simbolo del comune di Rovereto. Ho visto su Facebook stamattina che come dire, hanno ospitato delle persone, gli hanno dato cibo da mangiare e anche una bottiglia di vino con delle persone che sono seguite da noi al servizio di alcolologia per disintossicarsi. Allora, se questa è, come dire, l'unità di strada che fa del bene alla gente, va bene. Comunque, per quanto riguarda la fornitura di coperte, la fornitura di sacchi a pelo, la fornitura di attrezzature per dormire e di tè caldo, la nostra unità di strada provvede anche con distribuzione di panini alle persone che sono in giro. Questo però crea una grande come dire, confusione nelle persone, e che sfrutta la buona volontà e il buon cuore delle persone, come dire, in una maniera che è assolutamente inopportuna e non autorizzata. La provincia, peraltro, ha mandato anche a loro una lettera in cui dà come dire, la disdetta di utilizzare questo nome di unità di strada, però questo, insomma, lo continuano a imperversare in questa. Per cui, insomma, attenzione di chi e di cosa stiamo parlando. La nostra unità di strada è fatta da professionisti, da gente che ha studiato, che lo fa per mestiere. Io non sto negando che ci possa essere, ci debba essere il volontariato, perché è molto importante, però il volontariato deve essere professionalizzato, perché altrimenti rischiamo di fare dei danni, perché si creano delle aspettative alle persone, va bene, si creano delle aspettative che poi non possono essere portate a compimento. La nostra unità di strada, fra l'altro, non ha neanche la pettorina di riconoscimento come hanno quegli altri, per non umiliare le persone che vengono ad incontrare, per non metterle, e non mettiamo niente su Facebook di quello che stiamo facendo, va bene? Ecco, quindi non stiamo facendo la propaganda chiedendo di comprare un'automobile, comprando un furgone per fare una cucina per i senza tetto, cioè tutta una serie di azioni che, insomma, sulle quali bisogna stare molto attenti. Io ripeto, la professionalità è importante. Io ho anche come dire, risposto sul giornale giovedì, dove abbiamo detto che uno degli obiettivi che abbiamo dato alla nostra unità di strada è anche quello di educare i volontari. Se ci sono volontari che vogliono fare questo mestiere, si avvicinano alla nostra unità di strada, la fanno, come dire, assieme a loro, che lo spazio c'è, nessuno nega, e vengono, come dire, anche professionalizzati in questo lavoro. E questo credo che sia assolutamente, come dire, importante e serio. Noi non abbiamo, i nostri non hanno una pettorina, proprio per non creare, come dire, un rapporto sbagliato con queste persone. Si crea un rapporto importante, si cerca di capire per quale motivo si sono ridotti in queste condizioni, e li accompagniamo ai servizi, li accompagniamo all'ospedale, li accompagniamo, e non chiediamo niente, e non chiediamo nulla. Ecco, al contrario invece di chi come dire, chiede sempre offerte. Noi non chiediamo nulla, perché come comune provvediamo autonomamente a fornire tutto quello che è necessario fare. Quindi attenzione a come si mettono sullo stesso piano due entità che non lo sono e soprattutto non lo meritano.
Io però vorrei evitare questo rimpallo. Prego, consigliere Angeli. Allora, è un allora noi stiamo ragionando sul sulla variazione. All'interno della variazione c'è un tema, ecco. Se lei ha una domanda è una domanda, se invece fa un intervento è un intervento. Su tutta la variazione, ma dentro la variazione c'è anche questo tema, quindi può parlare anche di questo, ma anche del resto, come vuole. Prego, consigliere.
Grazie, Presidente. No, è perché l'assessore Previdi stimola sotto questo aspetto, perché penso che stiamo parlando di un qualcosa di concreto per la città, ma non voglio, senza polemizzare, ci mancherebbe. No, quello che è... Nel merito dell'unità di strada sarebbe opportuno fare chiarezza, perché anche la gente, cioè questo è il fatto di, anche perché alla fiera di Santa Caterina c'era il gazebo dell'unità di strada, cioè non so, penso che tutti che sono andati alla fiera l'hanno visti, e perciò non si sa neanche come cittadini come rapportarsi con queste persone che fanno parte di questa unità di strada, oppure si va fuori da qualche negozio dove questi fanno raccolta di cibo alimentare perciò forse sarebbe opportuno fare chiarezza e che anche l'amministrazione su questo tema cerchi di risolvere questa problematica che va un po', cioè questo era, e mi fermo qua su questa tematica. Entro nel merito della variazione sindaca reggente, sicuramente c'era l'urgenza di fare questa variazione di bilancio. Quello che mi dà fastidio a volte è il fatto di venire in consiglio comunale e ratificare un provvedimento che ormai è già stato assunto, e questo come consigliere, ma penso tutti i consiglieri, non è, se è possibile evitarlo, se fosse possibile evitare in futuro di non fare l'urgenza. Sicuramente su determinate tematiche poteva esserci l'urgenza, su altre no. E questo abbiamo fatto una variazione d'urgenza urgente e che andiamo a fondamentalmente a ratificare. Cioè, perché ormai è già stata presa dalla Giunta, non è che possiamo andare a votare contro una variazione, cioè, se l'Aula dovesse votare contro questa variazione non so se cosa dovrebbe, perché è già stata assunta dalla Giunta e ormai è già acquisita, credo, non so, punto di domanda, dottor Festi mi darà una risposta nel merito tecnicamente su questo fatto. Solo è un aspetto politico da evitare, se è possibile in futuro, perché già l'anno scorso l'ex sindaco Valduga ne aveva già adottate due come giunta, variazione proprio di bilancio, erano state adottate due. E entrando nel merito di questa variazione, che è una variazione abbastanza importante, perché stiamo parlando di 2.760.000 euro, e credo che è una variazione non da poco rilievo. Sicuramente in quello che siamo andati a toccare, che sembrava che fino a qualche, non so, mese fa l'avanzo di amministrazione era sacro, non si poteva più toccare, quando avevo chiesto si potrebbe usare l'avanzo di amministrazione anche, no l'avanzo tenendile sacro che ci può servire, però in questa occasione è stato, la Giunta ha deciso di, no, su, va bene, i 300.000 euro sul TFR e poi l'avanzo libero che è stato adottato in parte straordinaria per 223.000 euro, adesso abbiamo un avanzo disponibile di 5.450.000 euro. Dopo sul fatto che abbiamo delle entrate per i trasferimenti provinciali circa 1.100.000 euro, non entro nel merito delle, e dopo trasferimenti a comunità di valle per 158.000 euro, In questo abbiamo degli arretrati dell'IMIS per circa 700.000 euro e altre poste correttive compensative delle spese per 90.500 euro. Queste le entrate in parte corrente per 2.409.000 euro. Entrate in conto capitale abbiamo i 223.000 euro, come ho detto prima, dell'avanzo di amministrazione. E le spese in parte corrente sono dovute il più per nel merito servizi, organizzazione, risorse umane per 460.000 euro di maggiori spese, il TFR che ho detto prima di 300.000 euro e sempre, e questo penso che ci dovrebbe far riflettere, per il servizio di sostenibilità e qualità del vivere abbiamo una maggiore spesa per 1.900.000 euro, cioè non è 1 milione, è 1.900.000, perché 800 arrivano dalla provincia, però la spesa è quella. Se io sono andato a vedermi quello che eravamo messo in bilancio per il 2023, che è quello stesso riportato per il bilancio 2024, avevamo in bilancio 4 milioni, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra 4 milioni 788 mila euro. E nell'ultima variazione che abbiamo fatto a settembre avevamo già impegnato altri 1 milione 232 mila euro. Con questo 1 milione e 865 mila euro, per la precisione, per il trasporto pubblico abbiamo 7 milioni 928 mila euro, 8 milioni. Cioè, e nel previsionale avevamo circa 5 milioni, cioè, abbiamo un aumento di spesa di un 60%, che non è poco. Cioè, forse sotto questo aspetto, non lo so, dovevamo fare delle riflessioni in merito al piano d'aria, perché qua parliamo del piano d'aria, e non sono pochi, perché 9 milioni del trasporto pubblico mi sembra una cifra molto importante. Non so da cosa è dovuto questi aumenti, perché non penso che siano state aumentate le corse, non mi è mai arrivato in alto, sicuramente sarà l'aumento del carburante, però sicuramente è una spesa molto importante, 9 milioni di euro non è poco. Cioè, queste sono le spese che volevo un po' sottolineare sul fatto delle spese in parte corrente. La spesa in parte capitale, abbiamo visto, come ha detto prima la sindaca reggente, che abbiamo i trasferimenti a istituti scolastici per 108.000 euro per l'acquisto di attrezzature e materiali e la sistemazione generale delle viabilità cittadine, si parla di quello dell'evento che sia stato, non so, un franoso in via Vicenza, quello che ho trovato in questa variazione di bilancio. Però ci sono due punti che sono molto interessanti, che forse è giusto fare anche una riflessione nel merito di alcune spese che dobbiamo sostenere. Non tocco le politiche sociali, assessore Previdi, perché ne abbiamo già parlato molto ampiamente. E sicuramente, ecco, questo servizio questo del PRINCE, e che adesso andiamo in contributi statali, e in un futuro non lo so se sarà un servizio che verrà mantenuto dal comune, però che deve essere il comune di Rovereto, che deve la comunità di Valle che viene coinvolta su questo. E quando lei ha parlato dell'organizzazione praticamente in merito all'unità di strada, se è possibile, non riesco a capire perché l'unità di strada non deve mica lavorare come negli uffici, dal lunedì al vendro. Cerchiamo di fare l'unità di strada, no, lei ha detto dal lunedì al venerdì che sono presenti, il sabato e la domenica questi non ci sono. Sarebbe opportuno sarebbe opportuno, io chiedo, per dare maggiore sicurezza, maggiore tranquillità, che è un tema molto importante, è un aiuto per molte famiglie, per molte persone, riuscire a svilupparlo su tutti i giorni della settimana. Dato che lei ha parlato da lunedì a venerdì, se fosse possibile riuscire a dare un servizio 24 ore su 24 è un po' difficile, ma almeno tutti i giorni della settimana. Grazie.
Grazie consigliere Angeli. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Puzzer.
Sì, Presidente. Ma è perché bisogna capirsi bene, perché la confusione l'ha chi non capisce, che non tutto è necessario che abbia un costo a carico del pubblico. Bene se c'è, ma c'è anche una parola, no? Molto significativa, credo anche per lei, Presidente, che è il volontariato, no? Ci sono tante associazioni di volontariato a Rovereto costituite da non professionisti, non è gente che si è laureato o diplomata in politiche sociali, sono cittadini comuni che si danno da fare per aiutare il prossimo. Il Trentino Solidale, tanto per citarne una, non è che sono. Ecco. Si danno da fare nel solco di una tradizione di fatto, no? Che è abitudine nel Trentino. Trentino Solidale è una parola che che rappresenta un'associazione, ma è anche un simbolo. Il Trentino è sempre stata una terra solidale, no? Costituita da persone che, senza essere dei professionisti, dei medici, dei laureati sul tema, si danno da fare. Ecco. Pertanto siamo molto preoccupati di quanto dice il rappresentante di giunta, preoccupati perché molti non comprendono il perché un'attività di volontariato sociale, come è di fatto l'unità di strada, non viene riconosciuta, perché la professionalità, come dicevo, è sempre cosa buona, ma senza nella gestione di alcune pratiche, anzi è necessario che intervenga l'amministrazione a gestire alcune pratiche e per le quali è necessaria appunto una competenza specifica. Ma qui ci sono persone che non hanno un posto, un luogo caldo e protetto dove dormire, no? E che vengono aiutate gratuitamente, volontaristicamente, dove è andato Angeli, che ragiona giustamente dicendo: ma dalle 9:30 in poi questi sono da soli. Sì, sono da soli. No, non sono da soli, perché c'è appunto l'unità di strada di Rovereto. E perché questi non hanno un luogo caldo e protetto dove andare a dormire, no? La sera e la notte, quando è il momento più difficile. Pertanto lo stimolo di Angeli è assolutamente centrale. Di giorno queste persone non hanno bisogno, hanno eventualmente bisogno di essere guidati in quelle pratiche per accedere a qualche agevolazione pubblica. Chiaramente non hanno la competenza per saper gestire come si presenta una pratica, come si accede a una struttura sanitaria, ma sicuramente il tema è quello della notte, la notte fredda, e notte nella quale, senza pettorina di riconoscimento o con la pettorina di riconoscimento, per loro non fa assolutamente, vi pare che uno che dorme per strada si preoccupa se l'aiuto viene da uno con la pettorina o senza la pettorina. Ecco, io ho notizia di grande riconoscenza invece nei confronti di queste persone per il lavoro che fanno, per il bene che stanno portando, per il conforto, le bevande calde, le coperte, generi alimentari, tutte quelle cose che, come dire, aiutano questa notte, aiutano a superare le notti, soprattutto in questo momento di difficoltà per le temperature rigide, e lo fanno gratuitamente. Torno su questo tema, no? Anziché ricevere il ringraziamento di chi gestisce o di chi dovrebbe amministrare le politiche sociali della città, vengono sviliti e addirittura accusati di utilizzare impropriamente il simbolo della propria città dove vivono, dove operano, dove risiedono, ecco, il tutto senza alcun carico per l'ente pubblico e a totale spirito volontaristico. Ecco, io non mi ritrovo in questa modalità gestionale, io rimango in quel Trentino solidale, originale, che dove è necessario sì, ci deve essere il costo a carico del pubblico, ma prima di tutto bisogna basarsi e ringraziare chi si fa carico in maniera volontaristica di aiutare chi ne ha bisogno. Ecco, e qui vedo che invece queste persone vengono svilite, addirittura derise, se non accusate di usare simboli impropriamente. Grazie.
Grazie consigliere Pozzer, ci sono altri interventi? Sindaca Reggente, prego.
Sì, volevo un po' cogliere le sollecitazioni del consigliere Angeli. Intanto sul tema e sulle cifre che ha riportato rispetto alla questione Trentino Trasporti, nella fattispecie dopo magari chiederei l'intervento del dottor Festi, che chiarisce anche un po' tutta una serie di parametri e anche di confronti rispetto allo storico degli stanziamenti fatti dal Comune di Rovereto, perché secondo me è importante e interessante che l'Aula ne abbia conoscenza. Detto questo, rispetto al tema che lei sollecitava, insomma, anche come ricorso, diciamo così, della Giunta alle variazioni emergenziali, diciamo così, mi preme dire che non ne facciamo ricorso con così tanta costanza, cosa che magari alle volte si verifica di più in altri comuni, in altre realtà, ma a prescindere da questo, che non necessariamente bisogna confrontarsi con gli altri, questa è la prima variazione in emergenza che ha effettivamente dentro quel provvedimento una serie di situazioni, e ne cito solo due che secondo me valgono il tema dell'emergenza, certamente il maltempo e certamente questa cosa di Trentino Trasporti. È chiaro che in una situazione di questo tipo poi quella è l'emergenza massima e non era possibile fare diversamente. Rientrano anche tutta una serie di cose che comunque era importante potessero concludersi all'interno di questa variazione, il progetto di cui ha parlato l'assessore Previdi, ma naturalmente anche il tema degli strumenti messi a disposizione delle scuole, che comunque era importante che potessero avere adesso, perché comunque possiamo metterli nelle condizioni di fare l'acquisto entro il 31-12, quindi tutta una serie di cose che se non hanno sono comunque emergenziali, non nella massima urgenza, però io dico che nella coerenza generale il provvedimento ci stava tutto, perché veramente era fondamentale poter intervenire in questi termini. E in più, insomma, volevo riportare alla memoria che non mi pare che facciamo abuso dello strumento, ma così solo, come dire, per rispondere.
E dottor Festi, rispetto ai trasporti.
Ok. Ecco, rispetto al tema dei trasporti, do qualche informazione aggiuntiva rispetto ai dati corretti che ha dato il consigliere Angeli, perché serve a tracciare, come dire, il quadro e anche capire effettivamente questo maggior costo stimato che c'è, però in che termini si rapporta rispetto alle unità precedenti. Il primo elemento che voglio darvi è questo: rapporti, come dire, pagamento del contributo al concessionario avviene in base a tre, come dire, a tre momenti di pagamento, in cui c'è il pagamento della prima rata del semestre in base ai costi che appunto Trenio Trasporti ci rappresenta, il secondo semestre che stiamo, come dire, per pagare in base sempre ai costi già registrati a Trenio Trasporti, ma anche a una stima, e poi, come dire, nella primavera dell'anno successivo Trentino Trasporti ci presenta quello che è il saldo dell'anno precedente. Questo ve lo dico perché il pagamento, come dire, dell'intera annualità stimato, come dire, anche rispetto a quello che può essere il saldo, viene il più possibile pagato sulla competenza, però in alcuni anni, dato che appunto il saldo perviene solo nella primavera dell'anno successivo, non sempre quello che si è stanziato nell'esercizio di riferimento è sufficiente per pagare anche l'annualità appunto decorse. Quindi in questo caso poi diciamo che quello che ancora è necessario viene pagato correttamente sulla competenza dell'anno successivo. Questo ve lo dico perché, ecco, raffrontare i costi degli anni quindi va fatto tenendo conto di questo elemento, e adesso lo riferisco agli anni 2022 e 2023. Allora, il dato che posso darvi è questo: sulla competenza 2022 noi abbiamo pagato a Trentino Trasporti come costo del trasporto pubblico 6.637.000 euro. Quest'anno, come diceva il consigliere Angeli giustamente, abbiamo stanziato a bilancio, considerata quest'ultima variazione, 7.910.000 e 968,87. Tenete conto però che di queste risorse 1.104.154,33 sono relative all'anno 2022. Quindi diciamo che la differenza di maggior costo di quest'anno è effettivamente circa di 1 milione, quello che vi dicevo prima ci ha rappresentato come maggior costo Trentino Trasporti. Questo stima di maggior costo sul 2023 è dovuta all'aspetto, come conoscete, sapete, dell'IVA, del maggior costo legato dall'IVA, che è ancora in contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, anche se diciamo che in primo grado l'Agenzia delle Entrate ha dato ragione a Trentino Trasporti e alla provincia, e quindi, come dire, attendiamo, speriamo un esito favorevole anche nei successivi gradi, ma comunque in questo momento Trentino Trasporti ci fattura quello che è il contributo, chiamiamolo ancora così, o corrispettivo che noi versiamo al concessionario, oltre che a maggiori costi che appunto Trentino Trasporti ha avuto per l'aumento, come sappiamo, dei costi del carburante, piuttosto che aumenti contrattuali legati al personale. Queste voci complessive hanno portato appunto il direttore, come dire, di Trentino Trasporti a segnalarci la provincia che si stimava, come dire, si stima quel maggior costo che vi dicevo prima, che però appunto non è di questo importo così significativo di differenza, ma è appunto stimabile in circa 1 milione di euro. Ecco, mi ero dimenticato, ma torno all'origine, di farvi un riferimento. Prima il consigliere Angeli diceva appunto che lo stanziamento iniziale era di 4.400.000, come appunto ho avuto modo di dirvi prima, però questo è uno stanziamento iniziale che, come dire, tiene conto anche della necessaria quadratura di bilancio in fase iniziale di bilancio, e quindi di costi che ci verranno poi evidenziati da Trentino Trasporti, e di quello che anche è lo stanziamento iniziale che la provincia prevede come trasferimento al comune di Rovereto, come agli altri comuni, e che a sua volta la provincia adegua nel corso dell'esercizio. Quindi diciamo che durante l'esercizio finanziario andiamo già ad adeguarli questi capitoli con come dire, la consapevolezza che in fase di stanziamento iniziale gli stessi non saranno, come dire, adeguati rispetto allo storico.
Grazie, dottor Festi. Altri interventi? Non ne vedo, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. Sto aspettando, vedi. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi passiamo alla votazione. Siamo in 24, credo.
No, siamo 25.
25.
Cioè manca il centro pilota, è uscito.
Quello l'ho detto, sì. Allora, favorevoli alla delibera sono 16, contrari Angeli Di Spirito, Veronesi, Luzzi, Zambelli e Mullici. Astenuti, Pozzer, Gaifas e Galli, ci siamo tutti. Va bene, allora adesso abbiamo il tempo per la presentazione del
del documento unico di programmazione da parte del chi c'era? Sta arrivando, ecco, una presentazione tecnica. Vuole intanto introdurre.
Io l'avevo già presentato.
Sì, era già stato presentato. No, no, sta arrivando perché era qua in ufficio. No, ma è di sopra, eh? Sì, sì, è qui.
Allora, ti può fare una comunicazione? No, dai.
No, 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 adesso sta arrivando. Fa 5 minuti di pausa, 5.
Prego, consiglieri. Ah, boh. Riprendiamo. Iniziamo il quarto punto, che riguarda il documento unico di programmazione. Do la parola alla sindaca reggente per una breve introduzione, poi la parola ai tecnici. Prego, sindaca.
Grazie Presidente, io come sapete ho già fatto la mia relazione in precedenza, quindi non aggiungo altro e do direttamente, avrò modo poi nel corso della discussione di intervenire ulteriormente, e lascio la parola invece al dottor Amadori e non so chi dei due parla, comunque diciamo al dottor Amadori. Okay.
Prego dottor Amadori.
Inizio io, buonasera a tutti. Sarà una breve introduzione tecnica che riprende un po' il filo del ragionamento che avevamo iniziato in commissione per dare gli elementi essenziali e le novità legate alla nota di aggiornamento che è stata approvata recentemente in giunta. Come ricorderete, il documento unico di programmazione è approdato in aula lo scorso ottobre e è stato approvato per quanto riguarda la parte strategica appunto lo scorso ottobre. Con questa breve introduzione cercherò di cogliere quelli che sono gli aspetti salienti delle novità che la Giunta ha fatto proprie e tradotto nell'atto formale appunto che viene presentato questa sera. Una breve presentazione di ordine generale: il documento unico di programmazione è uno degli strumenti, fa parte degli strumenti del ciclo della programmazione. La Giunta lo approva entro il 31 luglio e lo presenta al Consiglio per la successiva adozione. Segue al DUP il PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che viene approvato dalla Giunta il 31 gennaio, e il PEG, che la Giunta approva entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. Il bilancio di previsione è il documento successivo al documento unico di programmazione che la Giunta approva nello schema il 15 di novembre e presenta in Consiglio Comunale per l'adozione entro il 31 dicembre. Quest'anno il termine 31 dicembre era, come dire, sottolineato dal legislatore in termini formali in maniera puntuale, ma poi so che l'ANCI sta pensando a una proroga anche quest'anno. Comunque noi siamo in linea con quelli che sono i dettami normativi. Il DUP, comunque, cos'è? È una delle principali novità previste dal decreto legislativo 118 del 2011, che in qualche modo obbliga tutti gli enti pubblici d'Italia a ridisegnare con schemi conformi quelli che sono i saldi dei propri documenti programmatici, in particolare del documento unico di programmazione del bilancio pluriennale finanziario. È lo strumento cardine che permette l'attività guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione. Come si compone? Si compone di due sezioni: una sezione strategica che la sezione strategica è un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e si sviluppa e concretizza quelle che sono le linee programmatiche di mandato del sindaco eletto. Essa descrive da un lato l'analisi delle condizioni esterne dell'ente, ovvero un approfondimento di quelli che sono gli obiettivi individuati dal governo nazionale e locale, della valutazione corrente e prospettica della situazione economica del socio-economica, in particolare del territorio provinciale prima e locale poi, e un'analisi delle condizioni interne, ovvero un approfondimento degli aspetti dell'organizzazione e delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali in essere. Questo per quanto riguarda la sezione strategica, che sottolineo è stato già oggetto di discussione e approvazione da parte del Consiglio Comunale lo scorso 10 ottobre. Per quanto riguarda la sezione strategica, quindi i punti di novità che troviamo nel documento presentato questa sera. Rispetto al testo approvato lo scorso appunto 10 ottobre si segnalano le seguenti novità: anzitutto un progetto europeo cosiddetto S4T, Station for Transformation, che è un progetto che vuole da un lato riqualificare l'intera area ferroviaria della città di Rovereto con attenzione a una serie di interventi sia interni che esterni agli edifici già esistenti. Si è avviata una fase propedeutica al processo, il cui termine è previsto nel febbraio 24. Il PNRR, che la fase attuativa ormai è entrata nel vivo, i progetti ammessi a finanziamento stanno procedendo secondo le scadenze previste dall'Unione Europea e dal Governo, e in occasione appunto di questa discussione cercheremo di, come dire, aggiornarvi in merito al dettaglio dei singoli interventi. Poi c'è la sezione, poi ci sono altri due o tre aspetti di novità, la comunità energetica rinnovabile. Anzitutto, nel corso del 2023 la materia è stata approfondita facendo anche una mappatura degli immobili comunali che ricadono nella cabina primaria, a cui fa riferimento appunto l'associazione CER Vallagarina. Siamo però in attesa ancora di decreti attuativi, ministeriali attuativi, senza i quali però non si può dar seguito a tutte queste che sono le azioni conseguenti. Altro aspetto rilevante che viene presentato è quello legato al Family Audi, cioè al benessere organizzativo interno, che è uno strumento di gestione delle risorse umane per l'adozione di misure volte a favorire il bilanciamento degli impegni vita-lavoro del personale dipendente. In particolare è stato avviato da poco il contratto per il lavoro agile e la procedura di costituzione del cosiddetto comitato unico di garanzia. Sul fronte infine della digitalizzazione proseguono le azioni previste in particolare dal codice dell'amministrazione digitale con la dematerializzazione dei documenti, il passaggio ai servizi in cloud e ai servizi online, con particolare riferimento allo sportello unico dell'edilizia e ai certificati anagrafici. Per quanto riguarda la sezione operativa, questa ha un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione ed è uno strumento a supporto degli indirizzi obiettivi definiti nella sezione strategica che contiene la programmazione operativa dell'ente. Si compone di due parti, la parte prima, dove sono individuati per ogni singola missione e coerentemente con gli indirizzi strategici contenuti nella sezione strategica i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento, e la parte seconda, che contiene la programmazione dettagliata in materia di opere pubbliche, programmazione di risorse finanziarie per fabbisogno di personale, piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali. Per quanto riguarda la sezione operativa, le novità che vengono presentate all'attenzione del Consiglio in questa sessione fanno riferimento al NADEF, cioè la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, che è stata approvata dal Governo lo scorso 27 settembre, il disegno di legge di bilancio, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre scorso ed è attualmente in discussione in Commissione bilancio ed è in attesa di è atteso in aula Senato il prossimo 18 dicembre. Il protocollo di finanza locale, che in ragione delle elezioni provinciali è stato approvato lo scorso 7 luglio in concomitanza con l'integrazione del protocollo per l'anno 23. E infine il NADEF, la nota di aggiornamento del documento economia e finanza provinciale, che non è ancora disponibile. Per quanto riguarda gli attori coinvolti, bisogna ricordare che questo è un documento che viene formalizzato attraverso una serie di passaggi che vede coinvolti più soggetti, in particolare in termini di definizione propedeutica del documento viene coinvolta la conferenza dei dirigenti, c'è un passaggio con le organizzazioni sindacali, i consiglieri comunali sono stati notiziati per avanzare eventuali integrazioni o aggiornamenti al testo, la giunta comunale che lo approva, i revisori di conti che pongono il loro parere, passa dalla commissione bilancio economia e bilancio e servizi per poi ottenere il parere delle circoscrizioni ed essere sottoposto al Consiglio Comunale. Quindi un percorso molto articolato, molto anche intenso, in termini anche di ore dedicate al documento, che comunque è un documento che è alla base di tutta la programmazione comunale. Ecco, per quanto mi riguarda, intanto mi fermerei qua e lascerei la parola al collega Amanda Simonini per una analisi puntuale dello stato di realizzazione dei progetti del PNRR e PNC. Prego Amanda.
C'è qualcosa che non va nei... illustro al Consiglio brevemente un aggiornamento sui progetti del PNRR e dei progetti appunto finanziati, ammessi a finanziamento del Comune di Rovereto, e con un breve accenno alla riforma che è stata fatta al PNRR in agosto del 2023, quando il Governo ha chiesto la liquidazione della quarta rata di finanziamento, cioè del primo semestre del 2023, alla Commissione europea, ha presentato anche una riforma del PNRR. Perché questa riforma? Perché il Governo si è reso conto che degli interventi che erano previsti nel programma iniziale erano di fatto irrealizzabili o comunque non erano in grado di mantenere i tempi che il programma e il PNRR europeo imponeva, per cui sono stati stornati dal PNRR e sono state proposte nuovi interventi. È notizia appunto recente che a fine novembre la Commissione europea ha dato il via libera a questa riforma, ha dato l'ok anche per il finanziamento della quarta rata che si prevede sarà erogata entro la fine dell'anno. E la riforma del PNRR, ecco, non sto a illustrarvela, sostanzialmente i fondi, gli interventi che sono stati sottratti al PNRR verranno poi finanziati con fondi nazionali o comunque seguiranno altri programmi europei. Il Governo poi provvederà a breve anche a emanare un nuovo decreto per allineare il vecchio programma con il nuovo riformato. Per quello che riguarda invece gli interventi del Comune di Rovereto, li troverete anche nel focus dedicato nel DUP, nella sezione strategica. I finanziamenti ammessi dall'Unione Europea sono, e quindi dal PNRR, sono in totale 8,9 milioni. Nel grafico vedete come sono ripartiti tra le varie missioni. Quella, la missione 4, cioè quella che riguarda l'istruzione e la ricerca, quindi gli interventi su asili nido, istituti scolastici e così via, è quella che è maggiormente finanziata, il 49%. Adesso entro nel dettaglio. La prima missione, che è quella che riguarda digitalizzazione, innovazione, competitività e turismo, si divide in due componenti per quello che riguarda il Comune di Rovereto. La prima componente si riferisce a digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione, quindi tutti quegli interventi per questa riforma, questo processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione. In totale gli interventi finanziati sono 6 per 641.280.000 euro. Qui c'è lo stato d'avanzamento, potete vedere. Sono sostanzialmente quasi tutti, non solo ammessi, ma sono in fase di completamento dell'affidamento dei lavori. E la particolarità di questo tipo di interventi è che sono interventi con somme forfettarie, cioè viene dato un importo a forfè a differenza di tutti gli altri interventi e finanziamenti del PNRR. Sempre nella missione 1 troviamo la componente 3, che è quella che riguarda invece turismo e cultura, e questi interventi sono quelli che riguardano cinema e teatri, quindi i nostri due teatri, l'efficientamento energetico del teatro Zandonai, per il quale sia le forniture e i lavori si sono conclusi e quindi gli interventi sono stati completati. Il secondo, il miglioramento dell'efficientamento energetico del teatro alla Cartiera, anche in questo caso i lavori si sono conclusi, quindi l'intervento è stato completato e si è in attesa adesso dell'erogazione del finanziamento da parte del governo, del Ministero. Sempre nella missione 1 abbiamo anche il restauro del giardino del Palazzo Bettagrillo, anche in questo caso si è nella fase di conclusione dei lavori e a breve quindi i lavori saranno completati e si chiederà la liquidazione del finanziamento. per quello che riguarda la missione 2, questa riguarda la rivoluzione verde, la transizione ecologica, si tratta di interventi di riqualificazione energetica su immobili comunali che sono stati messi in atto negli anni scorsi, ma che poi a livello di PNRR sono transitati poi nel PNRR. In questo caso quindi si tratta di lavori conclusi già negli anni scorsi. La missione 4, che è quella più consistente, diciamo, a livello di finanziamento e di finanziamento ricevuto del Comune di Rovereto, riguarda i lavori di realizzazione del plesso scolastico 06 presso l'area ex Alpe, i lavori comunque da cronoprogramma adesso entro o comunque con fine novembre sono cominciati. Il secondo riguarda la mensa scolastica della scuola Damiano Chiesa e sono in corso di esecuzione, e il terzo intervento riguarda il miglioramento sismico della scuola Dante Alighieri. In questo caso il primo lotto dei lavori è già stato completato e si attende l'estate la conclusione delle scuole per dare avvio al secondo lotto dei lavori. Della missione 5, l'ultima, coesione e inclusione sociale, anche qui c'è da ricordare innanzitutto che il soggetto attuatore è la Provincia Autonoma di Trento, mentre il Comune di Rovereto, così come gli altri comuni e le comunità di valle, sono soggetti subattuatori. E questo significa che è la Provincia Autonoma di Trento che si pone direttamente nei confronti del Ministero e a sua volta poi erogherà il finanziamento al Comune di Rovereto e agli altri soggetti subattuatori. Anche in questo caso i lavori stanno proseguendo secondo quelli che sono comunque i termini e le scadenze del cronoprogramma. Sostanzialmente gli interventi sono 4 in questo caso e riguarda appunto gli appartamenti per le persone con disabilità del primo piano del complesso ex Acli, e anche riguardanti gli aspetti della domotica di un appartamento comunale di via Vannetti, e gli altri due riguardano comunque appartamenti a favore di persone con disagio sociale. Anche in questo caso la progettazione sta proseguendo. Ultimo aspetto, intervento che vale la pena aggiornare, menzionare, quello del piano nazionale complementare, che è un piano nazionale, quindi che a livello nazionale sono stati stanziati dei soldi a integrazione degli interventi, dei fondi del PNRR, accanto al progetto, quello di demoricostruzione dell'edilizia residenziale dell'edificio di via Maioliche, che per il quale appunto i lavori sono in corso di esecuzione, è stato integrato un progetto che riguarda l'anagrafe nazionale della popolazione residente, cioè secondo un obbligo di legge di integrare le liste elettorali e i dati relativi appunto alle liste di iscrizione dell'anagrafe, quelli comunali, nell'anagrafe nazionale. E in questo caso è stato dato un contributo a forfè di 6.173 euro, l'intervento da parte del Comune è già stato concluso, era stato dato tempo entro la metà di dicembre, se non ricordo male, ai Comuni di adeguarsi. Il Comune di Rovereto ha già concluso l'intervento ed è in attesa appunto di riscuotere il finanziamento. E con questo ho concluso, grazie.
Grazie. Non so se c'è bisogno di fare qualche domanda. Voi, i tecnici sono anche domani comunque, no? Direttore, chiedo. Perché allora adesso sono le 10:35, non credo abbiate intenzione di iniziare con la discussione. Quindi ci vediamo domani sera per eventuali domande tecniche e per iniziare la discussione sul DUP. Buonanotte a tutti.